Chiniamo i capi. Signore Gesù, il pastore del grande gregge, siamo tanto in debito verso di te, Signore, che non potremo mai ripagarti per l'amore che hai sparso nei nostri cuori. Ci sentiamo talmente indegni mentre chiniamo i capi e stiamo nella tua presenza. Ti chiediamo di purificarci da tutte le colpe e da ogni peccato. Preghiamo oggi che tu rinforzi i nostri corpi. Molti sono malati e afflitti, come si mostra qui, di fazzolette e richieste arrivate per telefono e da ogni luogo. E crediamo che ora stiamo per concludere questa storia del mondo e presto il tempo svanirà nell'eternità. E noi vogliamo essere pronti per quell'ora. Ecco perché ci siamo riuniti qui stamane e per prepararci per quel tempo. Mi hanno detto che stamane parecchi sono collegati telefonicamente da tutta la nazione, da costa a costa. Ovunque le nostre voci giungano, possa quel piccolo gruppo essere benedetto. Guarisci i malati che sono fra loro, ed io prego che tu purifichi le loro anime da ogni male. E aiutaci qui stamane al tabernacolo, che pure noi possiamo rallegrarci di questo grande privilegio. E chiediamo che tu ci parli oggi attraverso la tua parola scritta, e possa lo Spirito rivelarci le cose di cui abbiamo bisogno mentre ora siamo radunati in tutta la nazione. Riteniamo d'essere un piccolo popolo, abbiamo però un posto tra i redenti perché abbiamo creduto in Gesù Cristo. Accordaci queste cose, Signore, e quando concluderemo il servizio e ce ne andremo alle nostre differenti case in tutta la nazione, possiamo noi dire, come quelli da Emmaus, non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Ora, Padre, so che qualsiasi cosa io dica sarebbe di certo insufficiente con gli ottimi cristiani di tutta la nazione che ora sono sintonizzati. Non sarebbe adeguato. Non ci sarebbe niente che io potessi dire che potrebbe arrecare del bene, dato che siamo tutti della stessa categoria. Siamo esseri umani, mortali. Ma lascia che il grande Spirito Santo parli, possa egli afferrare la parola e rivelare se stesso. Siamo ora in sua attesa, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Io quasi mi sorprendo. Ho detto a mia moglie, se per caso è in ascolto, giù a Tucson, che non pensavo di tenere un servizio quando sarei tornato e non ho neppure portato i vestiti. E ho detto a mia nuora, che mi ha stirato la giacca, e ho detto, starò dietro al pulpito con... Non si saprà che i pantaloni sono d'un tipo e la giacca d'un altro. Sono quelli che indossavo a casa. Ma me da lei mi ha stirato la camicia e tutto, così ogni... Non preoccuparti, è tutto a posto. Ora qui abbiamo una richiesta, che c'è un fratello molto caro, e penso che Prescott, credo, stamane, è in collegamento su a Prescott, Arizona. Ho capito che il padre della sorella Mercier era in viaggio per venire qui alla riunione ed è stato portato all'ospedale per un attacco cardiaco, il fratello Coggins. E inoltre il fratello Junior Jackson, penso che lui sia in collegamento sulla radio più vicina o sul telefono più vicino, qua giù a Clarksville o a New Albany, e suo padre si trova all'ospedale, ho capito, per una grave operazione di cancro al fegato. Perciò vogliamo di certo ricordarli nelle nostre preghiere. Ed ora vi sono qui pure degli altri, però non vogliamo occupare il tempo. Dio conosce tutto di loro, quindi preghiamo ora per loro. Caro Dio, mentre quel caro vecchio uomo dalle mani corrugate, il fratello Coggins, un vecchio veterano dei campi di missione, ha stamane giace all'ospedale da qualche parte che soffre per un attacco cardiaco. Dio, quel povero vecchio cuore è passato attraverso molte afflizioni. Prego, Dio, d'aiutarlo. Accordalo, egli ama la vita come tutti noi e vuole vivere. Signore Dio, accordalo. In tutta la nazione preghiamo nel nome di Gesù per lui, che tu lo guarisca e lo tiri fuori. Crediamo che lo farai. Lui verrà dritto alla riunione. Preghiamo per il fratello Jackson, il suo prezioso padre, che giace ora vicino alla morte. E ha portato al mondo un bravo ragazzo come Junior. Io prego, caro Dio, che tu lo guarisca. So che sembra impossibile. I medici, i dottori, essi non sanno cosa fare in questo genere di caso. Ma ricordiamo pure il fratello Hall, quando i migliori medici qui di Louisville dissero egli ha solo poche ore da vivere, col cancro al fegato. E oggi egli vive. E questo accadde 25 anni fa a causa della tua grazia. Perciò prego che tu guarisca oggi, fratello Jackson, Signore. Lascia che la tua grazia e la tua misericordia siano con lui. E tutto questo gran mucchio di fazzoletti e stoffe e altro che sono deposti qui per richiesta, tu le conosci tutte, Padre. Prego che tu accordi guarigione a tutti loro, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora cominciamo. Stamane, in primo luogo, non pensavo che domenica scorsa sarei venuto. E d'altra parte, quando lo abbiamo annunciato, sono venuto. Il fratello Neville voleva che parlassi io. E perciò abbiamo annunciato che oggi sarei sceso e non è stato comunicato fuori alle persone intorno al paese. E ora abbiamo questo sistema telefonico che è davvero eccellente. La gente può starsene nelle proprie case o le loro riunirsi nei loro locali, le loro chiese e così via, e ascoltare il servizio. Questo lo apprezzo. Vedo ora deposte qui, c'erano state numerose richieste questa scorsa settimana su quel che ho detto domenica scorsa nel messaggio. Credo di non ricordare ora come l'ho intitolato. Ho detto però qualcosa riguardo al pagare i vostri debiti. E sapete, qualunque cosa dite, viene compresa male da molti. Non perché essi non intendono capirlo erroneamente, ma semplicemente perché lo si capisce male. Ed ora qualcuno ha detto, dovremmo acquistare un'automobile, oppure cosa dovrei... Ora, questo non è ciò di cui Gesù parlò o la Bibbia là, che disse, l'uomo non sia debitore di nulla. Quello riguarda l'indugiare nei debiti che potreste pagare. Pagateli! Cioè, l'uomo non sia debitore di nulla. Ciò non significa mai. Noi siamo in debito per l'affitto, la bolletta del telefono, noi e altro ancora. Noi abbiamo debiti verso tali cose e li paghiamo. Ma un vecchio debito che si dilunga, che potreste pagare, pagatelo, capite? Ora, non restate con qualcosa del genere in sospeso. Ricordo una volta quando ero ammalato, una volta quando ero ragazzo, uscii dall'ospedale restando debitore di circa $2,000. E a quel tempo qui c'era la farmacia, il signor Swanigan, al quale dovevo almeno $300 o $400, un conto delle medicine. Egli non mi conosceva neppure. E l'uomo? Andai da lui, io non lo conoscevo, e lui lo inviò lo stesso lassù. Non si era rifiutato di inviarlo. Ed io dissi, le sono debitore. E dissi, credo Swanigan, era il signor Mason, giù, nella via Kurt e Spring. E dissi, le sono debitore, ed io sono ancora molto debole, ma cercherò di andare a lavorare. Ora, se non posso pagarvi, ero appena diventato cristiano. Dissi, per prima cosa, signor Mason, come mio dovere verso Dio, io sono a lui debitore delle mie decime. Intendo pagare a lui prima le mie decime. E dissi, in seguito, il mio secondo dovere è di pagare i miei debiti. Dissi, mio padre è di salute ma ferma e lui e abbiamo, siamo 10 figli in famiglia. Ma dissi, io se non riuscirò a pagarle più di 25 centesimi al giorno per quel conto, se non le posso pagare nemmeno i 25 centesimi, la verrò ad informare, le dirò, per il momento io non posso farlo. Ora, con l'aiuto di Dio, pagai tutto quanto. Capite? Ma è questo che intendo dire, capite? Non semplicemente qualcuno che dica, oh, una volta un certo cristiano qui della chiesa si fece fare qui una riparazione all'automobile e l'uomo venne, l'uomo disse, la pagherò, verrò pagato sabato o qualcos'altro e non lo pagò più. E passarono settimane dopo settimane e lui non lo pagava, non gli diceva una parola. E l'uomo venne e domandò a me, disse, vedete, si riflette contro la Chiesa, si riflette contro Cristo. Se non potete pagarlo, andategli a dire, dite, sono in debito con lei, ma la pagherò, sono un cristiano, ma io proprio ora non mi è possibile, le debbo questo. E ricordate, quello che fate sta pure sui libri di Dio, sapete? Così quello è, cerco, per me e per tutti noi insieme, cercare di essere pronti, perché sappiamo che stiamo arrivando vicino a qualcosa, molto vicino a qualcosa che sta per aver luogo. Quindi vogliamo essere pronti, quando la venuta del Signore ora si sta davvero avvicinando, vogliamo essere pronti per quella grande ora. Ora, vogliamo prepararci e parlare ora qui su un piccolo argomento che ho scelto per stamane con l'aiuto del Signore. E parleremo proprio brevemente quanto sarà possibile a causa del collegamento telefonico della gente. Spero che tutti voi abbiate in tutta la nazione ci sia un bel mattino come l'abbiamo qui nell'Indiana. Dopo la pioggia stiamo avendo un tempo bello, gradevole e fresco ed è davvero bello. Ora, voglio leggere dal libro di Ebrei al primo capitolo e dal libro di San Giovanni al primo capitolo. Ebrei 1:1-3 e San Giovanni 1:1 per un testo. Il mio argomento stamane è uno studio nelle Scritture. Leggiamo ora Ebrei 1:1. Avendo il Dio variamente in molte maniere parlato già anticamente ai padri nei profeti, ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi nel suo figliolo, il quale egli ha costituito erede d'ogni cosa, per lo quale ancora ha fatto il mondo, il quale essendo nello splendor della gloria e impronta della sussistenza adesso e portando tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto per se stesso il purgamento dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che bella lettura! Ora, San Giovanni 1:1. Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. Ora, il mio argomento stamane è Cristo è rivelato nella sua stessa parola. Ora, dove sono giunto alla conclusione di trattare questo è stato perché, sapendo che quanto noi diciamo non dobbiamo dirlo solo perché ci riuniamo per parlare casualmente di qualcosa, ma è qualcosa che aiuterà a rendere stabile la gente. Poiché stiamo per passare attraverso acque pericolose e infide, stiamo già navigando in esse. E a volte immagino sia per voi come lo è per me che sembra così tanto di ciò che è talmente pauroso. Alcuni momenti fa conversavo nella stanza con un giovane ministro e sua moglie. Ed entrambi sono nervosi come il resto del mondo, il resto degli esseri umani sulla terra. Dissi, ricordate, Satana sta venendo a voi con un pugno. Non importa chi siete, Dio, egli ha il diritto di colpirvi. Chi abbiate preferito essere, quel colpo, che siate ciechi oppure con l'artrite seduti su una sedia o che siate nervosi? Capite? Egli può colpirvi in qualche punto. Lui ha un diritto per quel punto scoperto. Ora, quello è il punto che dovete tenere coperto tutto il tempo. E vedere quest'epoca nervosa in cui viviamo. E le registrazioni della settimana scorsa, penso, vi riveleranno le grandi cose orrende su cui parleremo uno di questi giorni, quando possiamo avere posto a sufficienza. Dell'apertura di quelle ultime piaghe che sono riversate sulla terra, quelle coppe, piuttosto il versamento delle coppe e i sette tuoni e quelle orrende vedute che stanno venendo sulla terra. L'uomo ora e le persone di oggi si trovano in una tale condizione nervosa, il mondo intero. Se avete letto il Reader Digest di questo scorso mese, noterete lì l'argomento è su Billy Graham, il grande evangelista. Era così stanco da non riuscire a tenere le sue riunioni ed egli è andato alla clinica Mayo per una visita medica. Non c'era niente che non andasse lui, tranne che non si teneva sufficientemente in movimento. Così gli fecero praticare la corsa, esercizio fisico, corre per un miglio al giorno. E poi l'articolo continuava a dire che la scienza ha dimostrato che oggi, che i giovani, questi ragazzini e ragazzine, arrivano alla mezza età a 20 anni. E a 25, molte volte, in numerosi casi, le ragazze hanno finito la menopausa a 25 anni. Non so se lo sapevate o no, ma poche sere fa, mentre lo Spirito Santo parlava qui nella riunione, una ragazzina seduta qua giù, questo era esattamente quello che non andava con la fanciulla quando fu chiamata. La guardai la seconda volta, guardai di nuovo e vidi qual era il problema. Pensai, non è possibile, quella fanciulla è troppo giovane. Ma si trattava di menopausa a circa 20 anni, 23, qualcosa del genere. Capite? Mia madre e vostra madre arrivarono a quel periodo dai 45 ai 50. Mia moglie giunse a quel periodo intorno ai 35. Ora si è scesi ai 20. L'intera razza umana è corrotta. Ebbene, se gli esseri fisici dei nostri corpi vanno così a pezzi a causa del mangiare cibi ibridi, tensioni che li degenera, non ne verranno degenerate pure le cellule del cervello? Dunque possiamo vedere come le donne vadano nude per la strada. Possiamo vedere come corrano per le strade a 120 miglia all'ora? Tutte queste cose. Si è giunti al punto in cui tutta la nazione, l'intero mondo, non solo questa nazione, ma in ogni luogo, si è mentalmente finiti. E poi, quando apriamo quelli, se il Signore vuole, su quelle sette coppe e facciamo vedere quelle cose orribili, gli uomini diverranno così pazzi fra non molto, al punto che immagineranno di vedere formiche della grandezza di una montagna. Ciò tormenterà le donne, saranno locuste che verranno sulla terra con capelli lunghi per tormentare le donne che se li tagliano. I capelli, come le donne, che pendono giù e denti lunghi come un leone, aculei nella coda, come uno scorpione e così via, per tormentare gli uomini sulla terra. Ma a quel tempo, per questo sarà troppo tardi perché giovi a qualcosa. Fatelo subito! Capite? Per tormentare. E domenica scorsa, quando abbiamo approfondito quei cicli riguardo a come i cinque sensi sul regno esteriore, quella è l'entrata, i cinque sensi per il corpo. V'è solo un modo per il quale ci si addentra nel corpo, cioè attraverso quei cinque sensi, vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Non esiste nessun altro modo per contattare il corpo. All'interno di quell'uomo c'è un uomo chiamato spirito, ed egli ha cinque sensi. Il pensare, il pensiero, e il pensiero, e l'amore, e la coscienza, e così via. Benissimo. Ora voi non potete pensare col vostro corpo, voi pensate con la vostra mente. Ed è là dentro dove troppi dei cristiani solo si fermano. Ed essi possono, proprio come il granello nel campo e la malerba nel campo, possono essere unti con lo stesso Spirito Santo, col quale è unto il vero credente. Ma giù, all'interno di quello, il regno successivo, il terzo regno, è l'anima, e quella è predestinata da Dio. Ecco dove è deposto il vero germe del seme, è là dentro. E ricordate, se io prendessi una lappola e l'aprissi, incidessi in essa il cuore di un frumento e la mettessi là, la seppellissi, darebbe alla luce del frumento dalla lappola. Non importa cosa sia all'esterno, quali siano le emozioni, oggi si è tanto confusi sull'evidenza dello Spirito Santo e così via. Satana sa imitare ogni tipo di dono che Dio ha, ma non può portare quella parola, parola per parola. Ecco dove fallì nel giardino d'Eden, ecco dove ha sempre fallito. Ecco dove loro, il nastro sui falsi unti, ossia gli unti. Essi possono essere unti con lo Spirito, parlare in lingue, danzare, acclamare, predicare il Vangelo, e ciò nonostante un diavolo. Si tratta dell'interno. Ora, ricordate, Gesù disse, tutto ciò che il Padre mi ha dato verrà a me. Nessuno può venire se il Padre mio prima non l'attira. Ora, abbiamo preso in esame la lezione decima a fondo per mostrare che in voi eravate, risalendo molto indietro, nel vostro bis-bis-bis-bis-nonno, fisicamente parlando. Quindi ecco quel che siete nell'essere fisico, la natura. Talvolta in una famiglia nascerà un figlio con i capelli rossi. Ciò sorprende il padre perché non c'è nessuno che lui conosca della sua famiglia o la famiglia della madre con i capelli rossi. Ma se tornerete indietro di alcune generazioni, scoprirete che qualcuno aveva i capelli rossi. Quel seme continua a scendere, e voi siete la natura di uno di molto tempo fa. Così come Ebrei al settimo capitolo ha detto che Melchisedec, Abramo, gli pagò le decime quando ritornava dalla sconfitta dei re. E Levi, che ricevette le decime, pagò le decime, perché lui era nei lombi di Melchisedec, piuttosto i lombi d'Abramo quando incontrò Melchisedec. Ora, questa è la stessa cosa. Se tu sei un figlio di Dio, e se io sono un figlio di Dio o una figlia di Dio, noi eravamo in Dio al principio. E quando Gesù divenne la pienezza della parola, allora eravamo in Lui sotto forma di germe. Quando Egli fu crocifisso, noi fummo crocifissi nel suo corpo. Quando risuscitò dai morti, noi risuscitammo con Lui. Ed ora, da quando l'abbiamo riconosciuto, ora siamo seduti assieme con Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Capite? Poiché Lui, noi, se noi siamo figli e figlie di Dio, siamo figliuoli di Dio, allora siamo attributi di Dio. Quindi noi eravamo, abbiamo vita eterna, e Dio è l'unica vita eterna che c'è. Quindi eravamo in Lui dal principio. E quando Gesù divenne tutta quella parola, allora eravamo una parte di Lui, allora. Amen. Eccovi. Questo è là dentro, non c'è diavolo né potenza né altro che riesca a spostarlo. Ecco il pilastro di legame dell'anima. Potete essere unti qua fuori in questo spirito e desiderare fare tutte queste altre cose. Ma quando si giunge a questo pilastro di legame, a quella parola, non vi sposterete mai più da lì. Esso terrà ben fermo e fedele a quella parola quanto sia possibile. Al di fuori di questo, qualsiasi cosa facciate, siete lo stesso perduti. Quell'epoca della chiesa di Laodicea, nuda, cieca, miserabile, nemmeno lo sa. Vedete, è fuori, essa è quell'unta, unta con il vero spirito. Vedete, quello Spirito Santo può scendere su un uomo nel suo spirito. Ma la sua anima è il suo germe, quel germe è la parola, capite? E come? Non mi importa quanto predichiate, quanto bene facciate questo e quanto amiate, quello è una delle entrate allo Spirito. Voi non potete amare col vostro corpo, amate col vostro Spirito. Quello è uno degli ingressi. E potete amare e amare pure Dio eppure non essere a posto. Potete cacciare diavoli e predicare e fare queste cose? Non essere ancora a posto. Gesù disse così, disse che in quel giorno molti sarebbero venuti. Quella parola lo stabilisce. Nel principio la parola era, e la parola era per Dio, e la parola era Dio. E la parola è divenuta carne ed è abitata fra noi. Notate? Parlerò su questo argomento della Bibbia di Cristo rivelato nella sua stessa parola. Ero in camera mia dove ho tratto questa conclusione. Una cara persona può essere seduta qui stamane. Nel mio studio lassù c'è appeso un quadro che è un quadro del volto del Cristo di Hoffman scritto nelle Beatitudini. E proprio dove si arriva a un punto dove vi manca una parte di capelli, si preme sul pennello un po' di più mentre si passa quella parte. Là, eccolo posto nella sua parola, che osserva fuori, Cristo nelle Beatitudini. Qualcuno, chi mai sia stato, ti ringrazio per questo. E qualcuno ha portato quel quadro e l'ha appeso là nel mio studio di Elia che sale in un carro di fuoco. Noi apprezziamo queste cose. Molte volte, per le grandi folle, non ho l'opportunità di parlare e dire queste cose, ma le vedo, fratello, sorella. Io lo so e Dio lo sa. Ora parlerò su questo argomento, Cristo rivelato nella sua stessa parola. In che modo là c'è un'immagine di Cristo che sta ritto proprio fuori così nelle Beatitudini? Ecco dove ho pensato a questo argomento. Ora, Cristo e la parola sono la stessa cosa, capite? Dicono com'era la Bibbia, dicono le persone. Non molto tempo fa viaggiavo con un uomo e gli disse, pensaci, noi qui sulla terra, nel modo in cui siamo e sappiamo solo, o possiamo solo dire, d'essere salvati da una favola giudaica chiamata la Bibbia. Dissi, signore, non capisco come tu dica questo, ma io non credo che sia una favola giudaica. Dissi io, e gli disse, ebbene, tu preghi, a che cosa preghi? Io ho chiesto così e cosà, e certe cose io non l'ho ottenuto. Dissi, tu preghi male. Non dovremmo mai pregare per cambiare la mente di Dio, dovremmo pregare per cambiare la nostra mente. La mente di Dio non ha bisogno di alcun cambiamento, capisci? Vedi, essa va bene. Dissi, non quello che tu preghi. Conosco un giovane cattolico che una volta aveva un libro delle preghiere. Recitava preghiere perché la madre vivesse. E lei morì e lui gettò nel fuoco il libro delle preghiere. Io non approvo il libro di preghiere, ma comunque vedete, voi assumete l'atteggiamento sbagliato. Voi cercate di dire a Dio cosa fare. La preghiera dovrebbe essere, Signore, cambiami per adattarmi alla tua parola. Non cambia, non lascia che io cambi la tua mente, tu cambia la mia mente, capite? Tu cambia la mia mente alla tua volontà, e la tua volontà è scritta qui nel libro. E Signore, non lasciarmi andare finché tu non disporrai la mia mente come la tua mente. E poi, quando la mia mente sarà stabilita come la tua mente, allora crederò ogni parola che tu hai scritto. E là dentro tu hai detto che avresti fatto cooperare ogni cosa per il bene di coloro che ti amano, e io ti amo, Signore. Tutto coopera per il bene. Questa settimana sono stato giù in campagna con alcuni miei carissimi amici. Ieri a tavola ho chiesto ad alcuni di loro, quando stavano mangiando, ci disponiamo sempre intorno e teniamo un piccolo studio sulla Bibbia. Parlavamo dell'amore. E ci fu una certa persona che mi disse, io credo che tu sia un anticristo. Dissi, se questo piacesse al mio Signore, è ciò che voglio essere. Io voglio essere quello che Lui vuole che io sia. Lo amo. E se Lui dovesse gettarmi nell'inferno, lo amerei lo stesso se ci vado, con lo stesso spirito che ho adesso. Egli mi guardò piuttosto strano. Vidi quattro o cinque di loro là, giovani, le giovani mogli, donne per bene. Sapevo quanto quei ragazzi amassero le loro mogli, così dissi loro, ecco il modo per verificarlo. Se vostra moglie, prima che foste sposati, ora andate indietro, voi dite, questa vita matrimoniale, avete sognato d'essere sposati. In realtà non eravate sposati, ma avete sognato d'esserlo. E vi siete svegliati e siete andati a parlarne con la vostra ragazza e avete detto, sai, ho sognato che eravamo sposati e avevamo dei figlioli. Vivevamo felici e in attesa della venuta del Signore, eccetera. E dopo questa ragazza vi dicesse, sappi che io amo un altro più di quanto ami te. Potrei essere più felice con quell'altro uomo. Potreste amarla con tutto il cuore da dire, le benedizioni di Dio riposino su di te, mia cara. Vai con quest'altro uomo. Ebbene, verificate ora questo, ciascuno di voi uomini o voi donne, capite? Ebbene, se il vostro amore è corretto, lo fareste, poiché siete interessati al suo bene. Anche se sapete che potreste averla, potete vivere con lei, voi, lei è vostra moglie, lo sarà, lei vi sposerà, però non sarà felice. Sarebbe più felice, e poi se l'amate, allora volete che lei sia felice. Perciò, qualunque sia la volontà di Dio, lasciate che sia fatta la volontà di Dio, sia che io ne sia felice oppure no. Voglio vivere in modo che Lui sia compiaciuto di quel che io faccio. Perciò verificate il vostro obiettivo e il vostro motivo con questo. Voi sapete se amate Dio oppure no. E se Lui dicesse, tu mi servi se io ti scaccerò? Io ti amo lo stesso. Perciò se le chiese lo capissero e potessero crederlo in quel modo, non ci sarebbe uno che tenterebbe di portare via il pallone all'altro compagno quando sta correndo con esso. Egli proteggerebbe costui, capite? Quando il reale vero motivo e obiettivo non sarebbe che uno cerchi di dire, ehi, pure io ho questo, io, questo sono io, questo. Capite? Dio non può usare un uomo. C'è troppa imitazione che l'accompagna, e quello è Satana, e la gente non sa rendersi conto di questo. Cercano di togliere la palla a qualcuno a cui è stata data. Lasciate che Dio susciti un certo ministero e osservate quanti vi corrono dietro, capite? Capite? Ora il genuino amore per Dio, non importa da quale parte sto, Signore, se posso solo dire una parola per esso, aiutare a difenderlo, lasciamelo fare, capite? È la stessa cosa che accadrebbe a proposito di tua moglie. Se l'ami davvero, non che sia un amore fileo, è un amore agapao, un amore genuino. Lei potrebbe vivere più felice con qualcun altro. Ora, non siete sposati, naturalmente non potete. E ad ogni modo la gente sente questi nastri. Alcuni, tanti, inviano, hanno detto, ebbene, in matrimonio e divorzio tu hai detto questo e hai detto quello. L'ho detto tante volte, questi nastri vanno solamente, io parlo, alla mia congregazione, fratello. Non sono responsabile per ciò che Dio ti ha dato da pascere, sono responsabile per quale genere di cibo nutro queste persone. Questo è unicamente per questo tabernacolo, capite? Ora, se le persone vogliono ascoltare i nastri, sta a loro. Ma io parlo a quelli che Dio mi ha dato. Sono stati i loro peccati a essere omessi. Qualcuno ha scritto e ha detto, ebbene, io ho fatto questo e ho fatto quello, tu hai detto che è il nostro peccato. Io non l'ho detto. Ho detto, badate a questo, questo è solamente per queste persone, proprio qui, le persone qui nel tabernacolo, il mio proprio gregge. Ora, se le persone là fuori vogliono ibridare il cibo e le cose, voi prendete la rivelazione da Dio e fate quello che Dio vi dice di fare. Io farò la stessa cosa. Ma questi messaggi sono per questa Chiesa. Notate ora, noi ribattiamo, dobbiamo avere qualcosa in più su cui dobbiamo aggrapparci. Qualcosa deve essere un pilastro di legame. In altre parole, è un riferimento finale. E ciascuno deve avere un riferimento finale o un assoluto. Ho predicato una volta anni fa su un assoluto, un punto che è l'ultima parola. Come l'arbitro nel basketball, se lui dice che si tratta di uno strike, è esattamente così. Comunque voi l'abbiate visto, l'arbitro ha detto che è uno strike. Tu hai detto io, non era uno strike, è andato, ho visto il... Non ha importanza ciò che sia, quando lui ha detto strike, è così, è deciso. Egli è il riferimento finale. E il semaforo è un riferimento finale. Se esso dice vai, voi dite beh, io ho fretta o... No, esso dice tu stai fermo mentre l'altro tizio va. Capite? È il riferimento finale. Ora, deve esserci un riferimento finale per tutto quello che fate. Dovette esserci un riferimento finale quando sceglieste vostra moglie. Doveva esserci una donna che dovevate scegliere. Ora deve esserci una volta dove, quando comprerete un'auto, quale genere di riferimento finale farete? Sarà Ford, Chevy, Plymouth, un'auto estera, comunque sia, dovete avere un riferimento finale. E così è con la vita cristiana, deve esserci un riferimento finale. Ora, se un uomo ha detto, è andato da un altro uomo e ha detto, ha sentito qualcuno dire, beh, tu dovresti essere battezzato. E questo tizio mai, forse la sua, una chiesa che non battezza, essi solo aspergono. Penso, diciamo per esempio i metodisti che, da quel che capisco, battezzano se è richiesto. O forse un cattolico, penso che essi aspergono soltanto. Se perciò poi un uomo ha sentito qualcosa sull'essere immerso nell'acqua, beh, lui non lo comprende. Lui è stato cresciuto cattolico. Così si avvicina al prete e ha detto, padre, capisco che dobbiamo essere battezzati per immersione. Che cosa dice la nostra chiesa a riguardo? Ebbene, dice che dobbiamo essere aspersi. Se quella chiesa è il suo riferimento finale, quello è deciso. Ogni contesa è finita, la Chiesa ha detto così, e questo è tutto. E se un fratello battista ci ha sentito dire che noi crediamo nell'essere battezzati per immersione, egli direbbe, io lo credo, e nel nome di Gesù Cristo. Ora, questo membro di Chiesa torna dal pastore e dice, pastore, ho sentito un tizio dirmi che dovremmo essere battezzati per immersione. Bene, però nel nome di Gesù Cristo. Bene, direbbe lui, ora vediamo. Ebbene, qui il libro dice che dobbiamo essere battezzati usando Padre, Figlio, Spirito Santo. Se quella chiesa è il suo riferimento finale, quella lo decide. Egli non si cura di quel che qualcun altro dice, quello è il suo riferimento finale. Beh, ogni denominazione è un riferimento finale per i propri credenti. Ma per me e per quelli che spero di condurre a Cristo, e per mezzo di Cristo, la Bibbia è il nostro riferimento finale. Non importa, poiché Dio ha detto sia ogni parola d'uomo una menzogna e la mia la verità. E credo che la Bibbia sia il riferimento finale di Dio. Qualsiasi cosa, chiunque altro dica, essa è il riferimento finale. La Bibbia non è un libro di sistemi. No, signore, non è un libro di sistemi, non è un codice di principi morali. La Bibbia non è un libro di sistemi, così tanti sistemi e così via. No, signore, non è un libro di principi morali. No, signore, non lo è. Né è un libro di storia nel complesso. Oppure non è neanche un libro di teologia. Perché essa è la rivelazione di Gesù Cristo. Ora, se vi piacesse leggerlo, voi che avete i vostri fogli, scrivetelo. È Apocalisse 1:1-3. Poiché la Bibbia è la rivelazione di Gesù Cristo. Leggiamolo mentre abbiamo tempo. Credo che la mia... Qui non ho molti appunti da cui parlare. Se il Signore tarda, ebbene, cercheremo di cominciare da quelle. La rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data per far sapere ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo, ed egli la dichiara avendola mandata per il suo angelo a Giovanni, suo servitore, il quale ha testimoniato della parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e di tutte le cose che egli ha vedute. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano la parola di questa profezia e osservano le cose che in essa sono scritte, perciò che il tempo è vicino. Così la Bibbia è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Ed essa fu scritta da profeti. Ebrei 1:1, in avendo Iddio variamente parlato già anticamente ai padri nei profeti, in quest'ultimo giorno parla a noi attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo, che rappresentava i profeti, tutti loro messi assieme. Gesù era Malachia, Gesù era Geremia, Isaia, Elia. Tutto ciò che essi furono erano in Lui. E tutto quello che voi siete e tutto quello che io sono è in Lui. Parole, testimoni della parola. Così essa non è un libro di sistemi, un codice di principi morali, né è un libro di storia, né un libro di teologia, non lo è. Essa è invece una rivelazione di Gesù Cristo. Dio stesso rivelato dalla parola alla carne. Ed ecco che cos'è. La Bibbia è la parola e Dio è la carne. Dio è la parola e Gesù che è la carne. È la rivelazione, come Dio, la parola, fu manifestato in carne umana e rivelato a noi. Ed ecco perché egli diventa un figlio di Dio. Lui è una parte di Dio. Comprendete? Ora, egli non è il corpo, è parte di Dio, tanto da essere un figlio. Un figlio, come il cattolico lo presenta, figlio eterno, e tutte le altre chiese. La parola non ha neanche senso, capite? La non può essere eterno e poi essere un figlio, perché un figlio è qualcosa che è generato da. E la parola eterno, egli non può essere un eterno, egli può essere un figlio, ma non può essere un figlio eterno. No, signore, non può essere un figlio eterno. Ora, ma egli è il figlio tanto che tutta la parola che era in Geremia, in Mosè, e tutte quelle parole, come lui disse, esse parlano di me. Tutta quella verace rivelazione divina della parola era avvolta in un corpo umano, e Dio vi dispose intorno la carne. Ecco perché fu chiamato figliolo, perché si riferisce padre. Ebbene, è molto semplice se lasciate che Dio lo riversi nella vostra mente. Capite? Dio rivelato in un corpo di carne. Notate, rivelato dalla carne, ovvero dalla parola alla carne. Quello è San Giovanni 1,14 e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Osservate ora questa Bibbia. Alcuni di loro dicono, oh bene, essa ha fatto questo, essa ha fatto quello. Ma lasciate che vi dica qualcosa, andiamo, addentriamoci nella storia della Bibbia solo un minuto, vediamo da dove essa è venuta. Essa fu scritta da 40 scrittori diversi. 40 uomini, a distanza l'un dall'altro, scrissero la Bibbia in uno spazio di tempo di 1600 anni. E in tempi diversi, predicando i più importanti avvenimenti che si siano mai svolti nella storia del mondo e, molte volte, centinaia d'anni prima che avvenissero. E non c'è un errore in tutti i 66 libri. Oh, mai! Nessun autore, tranne Dio stesso, poteva essere così preciso. Nessuna parola contraddice l'altra. Ricordate, 1600 anni distanziati, la Bibbia fu scritta da Mosè fino alla morte di Giovanni sull'isola, anzi l'isola di Patmo. 1600 anni e venne scritta da 40 autori diversi, l'uno non conosceva neppure l'altro ed essi non l'hanno mai avuta come la parola. Alcuni di loro non videro mai la parola. Ma quando la scrissero e fu compreso che furono profeti, allora quando si riunirono le loro profezie, ognuna di loro combaciava l'una all'altra. Guardate Pietro che annunciò nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Paolo non udì mai niente in merito a ciò. Scese in Arabia per 3 anni a studiare l'Antico Testamento per vedere chi era questa colonna di fuoco che gli parlò sulla via dicendo: Saulo, perché mi perseguiti? Come poteva sbagliarsi? Non consultò mai nemmeno la Chiesa. E 14 anni dopo, quando incontrò Pietro, stavano predicando la stessa cosa parola per parola. Questa è la nostra Bibbia. Che le parole d'altri uomini falliscano. Questa nessuno può aggiungere a essa. Voi non aggiungete più alla Bibbia, no Signore. Questa è la rivelazione completa, è tutto. Come i 7 suggelli. I 7 suggelli, qualcuno continuava a dirmi: ora tu, il Signore ti parlerà, fratello Branham, quando questi suggelli vengono rivelati, e ci diranno come avvicinarci di più a Dio e come farlo. Dissi: no Signore, non è possibile. Perché la Bibbia, i 7 suggelli su di essa, avevano nascosto i 7 misteri. È già stato scritto, ma non capirono di che si trattava. Osservate come hanno tirato avanti con ciò l'essere battezzati nel nome di Gesù. Vedete, questo non lo era. Il nome del Signore Gesù Cristo. Capite tutte quelle cose, come ciò avvenne? Perché ci sono molti Gesù, ho diversi amici qui sulla terra di nome Gesù, amici ministri. Non si tratta di questo, è il nostro Signore Gesù Cristo. Nessun altro autore se non Dio potrebbe essere così corretto. Ora vediamo come fu scritta questa Bibbia. Ora, diciamo per esempio dal... E se andassimo ora a prendere 66 libri di medicina che trattano del corpo, scritti da 40 differenti scuole mediche, 116, ovvero 1600 anni a distanza l'uno dall'altro. Mi domando a che tipo di continuità arriveremmo. Quando George Washington, nostro presidente, circa 200 anni fa, per la polmonite, gli cavarono l'unghia del piede e gli fecero uscire una pinta di sangue. E se prendessimo, andiamo un po' oltre su certe cose da cui oggi siamo tanto attratti, cioè la scienza. E se prendessimo 40 diverse scienze da 1600 anni a distanza, l'una dall'altra, e vediamo a che cosa arriveremmo? Uno scienziato francese, 300 anni fa, dimostrò per la scienza, facendo rotolare una sfera, che se si fosse superata la terribile velocità di 30 miglia all'ora, l'oggetto avrebbe lasciato la Terra e si sarebbe disintegrato. Pensate che la scienza si riferisca mai a questo? C'è qualche continuità con questo adesso, quando guidano lungo la strada, sulla strada qui, a 150 miglia orari, capite? Tuttavia lui dimostrò scientificamente che a causa della pressione della sfera che rotola al suolo, che è a 30 miglia all'ora, che qualsiasi oggetto si sarebbe alzato dalla Terra e allontanato, disintegrandosi nello spazio. No, non c'è nessuna continuità con questo. Nella Bibbia invece nessuna parola contraddice l'altra. Nessun profeta ha mai contraddetto l'altro. Essi erano tutti perfetti. E quando arrivava uno e profetizzava, e quel vero profeta si alzava e lo sgridava, allora era reso manifesto, capite? Capite? Quindi la Bibbia è la parola di Dio per tutti i veri credenti. Ebbene, non si potrebbe avere nessuna precisione su ciò che i medici vorrebbero essere d'accordo? Non si può nemmeno avere precisione di loro, dunque. Ora, nella scienza non si può avere precisione. Ora, sapete, qualche tempo fa ci dicevano che quando la Bibbia diceva che lui vide 4 angeli stare ai 4 canti della Terra, che questo non era possibile, la Terra era rotonda. La Bibbia però diceva 4 canti. Ebbene, ora avete visto 2 settimane fa o 3 settimane fa, sono passate ora, i giornali riportavano questo articolo che hanno scoperto che il mondo è quadrato. Quanti l'hanno visto? Ebbene, certo, vedete? Ho fatto le copie di tutto? Aspetto solo che qualcuno dica qualcosa. E un giorno scopriranno che non vedono nemmeno 150 milioni di anni luce spaziale e si girano proprio in un circolo. Esatto. Scoprirete uno di questi giorni che quando andrete in cielo non volerete da qualche altra parte. Sarete comunque ancora qui, solo in un'altra dimensione più veloce di questa. Proprio attraverso questa sala avviene il colore. Ogni colore, camicia, abito, qualsiasi cosa abbiate addosso è eterna. È posta subito sulla registrazione e fa il giro intorno al mondo. Ogni volta che battete ciglio viene subito registrato. Osservate, la televisione ve lo dimostrerà. Quando nascete, Dio accende un registratore. Non fa, mette in funzione un registratore che per un po' non fa molto rumore, sapete? Quello è da piccolo, finché non giunge alla responsabilità. Allora incomincia il rumore. Lui inizia a dire delle cose, a fare delle cose per le quali dovrà rispondere. E quando poi quella vita termina, quel disco o il nastro viene tolto e deposto nella grande biblioteca di Dio. Ora, come lo eviterete alla barra del giudizio? Sarà rimesso in funzione davanti a voi. Ogni movimento che avete fatto, ogni pensiero che ha attraversato la vostra mente, riuscite a capirlo? Ora potete vedere dove Dio. L'altra sera, stando qui, c'era sul palco un uomo alto, calvo, una persona veramente di bell'aspetto, robusto. E lui se ne tornò, il Signore gli disse tante cose che riguardavano la sua famiglia e ciò che dovrebbe fare, e lui se ne tornò e si sedette. Entro alcuni minuti mi apparve un altro uomo simile, ma teneva il capo abbassato. Non riuscivo a capire e osservai ancora l'uomo là e lui non era lui perché c'era qualcos'altro. E non riuscivo a trovare quest'uomo. Mi guardavo intorno, nessuno dietro di me, dissi, l'uomo è seduto là all'interno di quelle tende. Ed era il nostro, un fratello che viene qui in chiesa, alto, calvo, una sorta di persona di bell'aspetto che siede lassù, così. E teneva il capo inclinato, pregando, perché stava quasi per morire di un male allo stomaco. Doveva comprare un paio di scarpe, sua moglie voleva che comprasse un paio di scarpe nuove. Lui disse, no, non c'è bisogno di comprarlo perché non vivrò per portarle. Stava per morire. E sedeva là, vedete? In quella dimensione. Alleluia! Dio si spostò là dentro e disse, lui siede là, proprio nella posizione in cui era. Vedete cosa intendo dire? Osservate ora, e non c'è nessun errore nelle scritture. Gesù, la parola di Dio, vede il pensiero che si trova nel cuore. La parola di Dio è più forte, più affilata, Ebrei 4:12. La parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, un giudice anche dei pensieri e degli intenti della mente. Capite? Va fino in fondo alla mente ed estrae e discerne. Che significa discernere? Rendere noto, rivelare. Ed è questo che la parola di Dio fa. Oggi diciamo la Chiesa Cattolica è la parola di Dio. Le Battiste, le Metodiste, le Pentecostali, il Tabernacolo. È sbagliato. La parola è la rivelazione, Dio rivelato dalla parola. No, non potremmo arrivare ad una continuità tra i medici, tra gli scienziati e diversi altri. Se Einstein avesse solo avuto l'applicazione spirituale, come ebbe l'applicazione fisica, quando studiò le leggi della luce e così via, avrebbe potuto dirci qualcosa. Quando sentì il suo messaggio su quel grande centro, da qualche parte nei cieli, che se mai vi metteste in contatto con quel centro, potreste creare terre, fare qualsiasi cosa e la potenza sarebbe illimitata. Capite? Egli aveva visto questo. Vedete queste piccole sacche che attraversano l'aria, che si chiamano dischi volanti, così via? La gente così, quello, ebbene, farebbe meglio a lasciarli stare. Sentite tutte queste persone che spariscono? Dite voi, non avete notizia di loro, essi stanno lì e non ci sono. Ecco come sarà il rapimento. Uno di loro scivolerà giù e questo corpo terrestre assumerà un corpo celeste. Ed essi saranno la pelle, i capelli o le ossa rimaste. Ciò sarà trasformato in un attimo di tempo, scivolando via dallo spazio e prendendo la dimora così. Vediamo tutto questo avvenire ora, e il Pentagono si chiede di quelle luci, e luci mistiche, e tutto quello che vedono nel cielo. Avete visto sul giornale che ce n'era uno qui, a Jeffersonville, questa settimana, e così via. Una luce mistica. Così? Oh, non sanno che cos'è. Ma ascoltate, figlioletti, uno di questi giorni essa vi prenderà su, capite? Capite? Non preoccupatevi. Ricordate, Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma. Che accadde appena prima di Sodoma? Dio scese con degli angeli e fecero un giudizio di investigazione. Disse: ho udito il grido che è così peccaminoso, così grande, così sono sceso per scoprire se è del tutto la verità oppure no. È esatto? Osservate che quello principale che rimase con Abramo poteva discernere i pensieri che erano nel cuore di Sara dietro di lui. Ora, guardatevi intorno solo un po' e notate, capite, osservate che oggi esso sta facendo la stessa cosa. È un giudizio di investigazione. Ebbene, fra un po' la Chiesa, quando può stare in quel luogo e ogni seme è stato portato al suo posto, se ne andranno. Non sapranno cosa è loro successo, uno se ne andrà in un modo, capite? Uno starà andando alla casa del pastore e uno starà andando qui o laggiù e per prima cosa sappiate che non ci saranno. Perché Enoch fu il simbolo, Dio lo prese e non venne trovato. Sono scesi per investigare la continuità come la traslazione di Enoch, un tipo di Israele che è trasportato di là nell'arca. Così perfetta, la parola di Dio è così perfetta, anche per l'Antico e il Nuovo Testamento, che sono le due metà d'un intero, proprio così. L'Antico Testamento è metà d'essa, il Nuovo Testamento è metà d'essa, mettetela insieme, avete l'intera rivelazione di Gesù Cristo. Ci sono i profeti che parlano e qua è lui in persona, vedete, due metà ed uno intero. Ora, non vogliamo occupare troppo... Ora ricordate, l'Antico Testamento non è completo senza il Nuovo. E il Nuovo potrebbe non essere completo senza l'Antico. Ecco perché ho detto due metà, uno intero. Poiché i profeti dissero, egli sarà qui, egli sarà qui, egli sarà qui, gli faranno questo, essi gli faranno questo. Ed ecco lui, egli fu qui, e gli hanno fatto questo, e gli hanno fatto questo. Ho predicato su questo alcune sere fa. Ora, per studiare la scrittura, Paolo disse a Timoteo, studiala ripartendo correttamente la parola di Dio, che è la verità. Ci sono quei tre doveri nella scrittura. Nell'usare la parola di Dio, ci sono tre cose che non dovete fare. Ora, studiamole nei prossimi 10 minuti, tre cose che non dovete fare. E a tutti là nel paese, ovunque siate, in tutta la nazione, siate sicuri di annotarle nella vostra mente, se non avete la matita. Non dovete fare queste cose. Vi diciamo sempre come dovete fare, ora vi dirò cosa non dovete fare. Ora, non dovete interpretare male la parola. Dite, beh, io credo che significhi questo. Significa proprio cosa essa dice. Essa non ha bisogno dell'interprete. E non dovete mettere fuori posto la parola. E non dovete dislocare la parola. E se facessimo una di queste, ciò getterebbe tutta la Bibbia in una confusione e in un caos. Notate, a interpretare male Gesù nella forma di Dio in un uomo, fareste di lui un Dio dei tre. A interpretare male Gesù Cristo, che è la parola, fareste di lui un Dio dei tre. Oppure fareste di lui la seconda persona in una divinità. E a fare questo mettereste in disordine l'intera scrittura. Non arrivereste mai a nulla, quindi essa non deve essere interpretata male. E se dite quella certa cosa, mettete un'interpretazione in essa e l'ha applicata ad un altro tempo, o essa è stata applicata ad un altro tempo, voi fate pure un'interpretazione non corretta. Se qualcuno interpreta male Gesù Cristo nella Bibbia di non essere Dio stesso, fa di lui seconda persona oppure un Dio dei tre, questo sconvolgerebbe ogni parola dell'intera Bibbia. Infrangerebbe il primo comandamento: non avrai altro Dio nel mio cospetto. Benissimo. Ciò renderebbe tutta la razza cristiana una massa di adoratori pagani che adorano tre diversi dei. Vedete che genere di Bibbia avreste? Ciò farebbe quindi di noi quello che i giudei dicono che noi siamo. Dicono: quale di quei dei è il vostro Dio? Capite? Perciò, vedete, non potete, non dovete interpretare male la Bibbia. Poiché Gesù stesso è l'interpretazione della Bibbia, quando egli è reso manifesto nell'epoca in cui la parte del suo corpo viene resa manifesta. Se è un'epoca della mano, deve essere una mano, non può essere un'epoca della testa. Se è un'epoca della voce, bene, allora non può essere un'epoca del piede, capite? E ora siamo nell'epoca dell'occhio. E adesso il prossimo è lui stesso che viene, la vista, il profetico. Vedete, durante l'epoca abbiamo cominciato dal fondamento, dalla prima epoca della Chiesa, quando la progenie entrò nel terreno, la progenie completa. Poi venne fuori attraverso i piedi, Lutero, poi venne di nuovo fuori attraverso Wesley. Poi dentro, nei pentecostali, le lingue, nelle labbra. Vedete? Ora è negli occhi, profetico, di Malachia 4 e così via. Ed ora non è rimasto nient'altro che debba avvenire tranne che egli stesso vi entri dentro, perché questa è l'ultima cosa che c'è. Il seguente è l'intelligenza, e noi non abbiamo intelligenza da noi stessi, è la sua. Noi non abbiamo vista da noi stessi. Come può un uomo prevedere quelle cose? Non può farlo, è Dio stesso. Capite? Ciò sta arrivando ad un punto? E lui ha sempre governato il corpo. Allora il completo corpo di Cristo è rivelato nella forma di una sposa che fu tolta dal suo fianco. Come Adamo fece al principio, anzi, come fu con Adamo al principio. Sì, Dio infrangere il primo comandamento per fare un Dio pagano di tre, metterebbe l'intera Bibbia in confusione. Rovinerebbe l'intero quadro della Bibbia. Quindi non dovete interpretare male la Bibbia. Ora, questa è solo una cosa. Quando ogni scrittura della Bibbia ha la stessa applicazione, dovete metterlo al suo posto. E metterlo fuori posto, potreste farlo Dio in un'epoca e nell'epoca seguente lo rendereste storico per metterlo fuori posto. Perciò non dovete mettere fuori posto la scrittura, egli è Dio, sempre. Se oggi lo avete reso un Dio storico, cosa che fu un tempo e oggi non è il medesimo, che ne farete di Ebrei 13:8? Capite? Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, così vedete cosa questo farebbe e quel che ha fatto. È già fatto, mettendo fuori posto le scritture, lo si fa negare la sua parola. A dislocare le scritture, potreste mettere insieme il suo corpo in modo errato, il piede al posto in cui dovrebbe essere la testa o qualcosa del genere. Proprio lo stesso come un, in altre parole, potreste avere Gesù che insegna il messaggio di Mosè. Potreste avere anche Wesley che insegna l'epoca di Lutero. Potreste avere ora, nella nostra epoca, che insegna la Pentecoste, il messaggio pentecostale. Vedete in quale confusione essa si troverebbe? La Pentecoste ha già mostrato i suoi colori. Lutero ha già mostrato i suoi, è entrato nella denominazione. Morì proprio là, l'epoca cominciò, eccola là. Notate, appena veniva organizzata, moriva. Ora, vediamo se non è giusto. Guardate indietro, tra le pagine della storia. Ogni volta che si organizzava, moriva proprio là, in essa non rimaneva mai niente. Diveniva un adoratore dell'Iddio di questo mondo e si addentrava in organismi e organizzazioni e denominazioni e illusioni. Vi si introduceva un gruppo di ricchi ed esprimevano le loro obiezioni, anzi, voglio dire, vi iniettavano le loro idee. E che cosa avveniva? Diveniva una confusione. Dirigendosi verso l'Iddio di questo mondo, dove metterà sul trono lo stesso Satana, ritenendo di avere un grande conduttore mondiale che porti loro la pace. Vi ho detto l'altro giorno, lo dirò di nuovo, che anche la stessa civiltà d'oggi è assolutamente contraria a Dio. La civiltà è contraria a Dio. L'istruzione è un milione di miglia lontana da Lui. La scienza è un milione di miglia. La scienza e l'istruzione cercano di confutare Dio. Vedete? Per mezzo di seminari teologici e di scuole, spazi di scienza e così via, hanno avuto la loro scrollata. Che ne dite della visione l'altra sera, dell'uomo, quando gridava a quegli scienziati laggiù che riversavano dentro quella sostanza in quel modo? Essi si girarono e guardarono in alto e continuarono. Ci sarà un'altra corsa. Notate, questi tre doveri devono esserci. Ora, non potete... Gesù non venne a predicare il messaggio di Noè, non venne a predicare il messaggio di Mosè, oppure Mosè non venne a predicare... Capite? Non collocate erroneamente la scrittura, deve essere nel tempo. Ora, non potete applicare... Quando quel grande uomo, John Wesley, venne fuori, il grande uomo, Lutero, quando venne fuori Lutero col suo messaggio di giustificazione. Ora, quando quello fu un... Lutero fu un grande uomo. Egli chiamò la Chiesa fuori dalle tenebre e stabilì la giustificazione per fede. E quando l'ebbe compiuto, vi formarono sopra un'organizzazione ed essa morì. La vita viaggiava, come è in uno stelo di frumento, esce nell'epoca di Wesley nell'infiorescenza. Da Lutero spuntarono altre foglie che perirono con esso, che erano Zwingli e Calvino e tutti gli altri che vennero fuori da quella grande riforma. Poi giunse Wesley, un'altra epoca era sbocciata nell'infiorescenza. Wesley e Attenbury e tutti quelli e John e suo fratello e tutti quei grandi uomini di Dio con un messaggio spazzarono il paese. Essi lo organizzarono, ciò morì. Poi venne fuori, sembrando esattamente come se ora stesse per sbocciare del grano e si venne a scoprire che era il guscio. La Pentecoste. Ma laggiù, in fondo a tutto ciò, spuntò una piccola gemma. E notate, di solito, penso entro circa 3 o 4 anni dopo che Lutero era sul campo, che la Chiesa luterana fu organizzata. Poco tempo dopo che Wesley era sul campo, essa fu organizzata. A Tucson abbiamo avuto un programma di come la Chiesa di Wesley, anzi, la Chiesa metodista, venne all'esistenza. E quando arrivarono qui in America, molti di loro erano tornati e detto che avevano allestito uno statuto e così via dall'Inghilterra per portarlo qua giù e come venne drammatizzato. Ho visto proprio allora ciò che accadde. Là essa morì. Bene, vennero fuori i pentecostali, quei vecchi acclamatori nei giorni di tanto tempo fa, avevano il dono del parlare in lingue e cominciarono a parlare in lingue. Poi lo chiamarono l'evidenza dello Spirito Santo. Quindi si organizzarono. Uno diceva che si deve fare questo e l'altro quello, ed ebbero controversie e controversie. Che fecero? Ognuna di quelle foglie si dischiuse proprio come fece nello stelo e come fece sull'infiorescenza. Formarono l'unità, la dualità, la trinità e la Chiesa di Dio e tutti questi altri. Si dischiuse, si dischiuse, si dischiuse. Ma ora, in accordo alla natura, che è un perfetto esempio, non dovrete mai istruirlo perché esca. Una famiglia di miei amici giù nel Kentucky avevano un piccolo bimbo nato l'altro giorno. E la madre si era alzata quando stavano cucinando il nostro pranzo e lei aiutava l'altra sorella a cucinare il pranzo per un gruppo di noi uomini che eravamo stati fuori a caccia. E così il bambino cominciò a piangere ed io stavo parlando. Penso che la madre si sentisse un po' in imbarazzo, così corse a prendere il bambino e incominciò ad allattare il piccolo. Dissi, sapete, questa è proprio la natura, capite? Ora, non si è mai trovato miglior modo perché un bambino ottenga ciò di cui ha bisogno se non chiederlo piangendo. Ora, potreste dargli un libro di etica e mettervi a sedere qui e dire, voglio insegnarti la teologia, figliolo. Ora, non andare qui in giro a strillare come gli altri bambini, tu sei diverso. Ora, quando vuoi essere allattato, suona questa campanella quassù. Non funziona proprio, no. Ciò non funziona proprio. Dunque, quando osservate la natura, ora vediamo dove ogni epoca è direttamente designato che siamo nell'ultima epoca. L'involucro si è allontanato e abbiamo trascorso 15 anni, ora quasi 20 anni del messaggio che si è diffuso da nazione a nazione e stamane siamo collegati telefonicamente in tutta questa nazione, vedete, e nessuna organizzazione. Non si può organizzare. Non c'è mai stato nulla di simile, né ci sarà in futuro, capite? La cosa che non va oggi con il messaggio è che coloro che lo ottengono nei propri cuori devono disporsi nella presenza del Figlio per essere maturati, capite? Potete prendere il messaggio e poi lasciare che il Figlio bruci tutte le immaturità da voi, vedete, rendendovi cristiani maturi. Capite ciò che intendo? Dio verrà presto per ricevere la sua Chiesa e dobbiamo avere quel tipo di cristiani che Lui riceva. Il grano deve maturare. Benissimo, questi tre doveri devono esserci. Non si deve interpretarla male, né usarla male, interpretarla male, né dislocarla. Essa deve essere tenuta esattamente nel modo in cui Dio disse che era. Per il mondo è un libro di mistero. La gente crede che sia solo un libro misterioso. Una volta parlavo ad un famosissimo uomo qui in città che ha una posizione importante nella cristianità. E disse, una sera ho provato a leggere il libro dell'Apocalisse. Disse, Giovanni deve aver mangiato una gran porzione di peperoncino piccante ed ha avuto un incubo. Vedete, un libro di mistero. Mentre invece per il vero credente è la rivelazione di Dio che viene rivelato nell'epoca in cui viviamo. Egli disse, le mie parole sono spirito e vita. Gesù disse così. Ancora, la parola è un seme che un seminatore ha seminato. Sappiamo che è vero. È Dio in forma di parola e può soltanto essere interpretata da Lui stesso. La mente umana non è capace di interpretare la mente di Dio. Come può la piccola mente limitata interpretare la mente infinita quando non sappiamo nemmeno interpretare la mente l'uno dell'altro? E notate, Lui è il solo che può interpretarla ed Egli la interpreta a chi vuole. Non disse ai mortali ab antico mentre percorrevano a grandi passi la terra variamente in molte maniere. Dio variamente e in molte maniere si rivelò ai suoi profeti. Capite? E notate a chi Lui la rivelerà. Ed Egli ha progettato così che Lui possa nascondersi nella scrittura per i teologi più abili che ci siano. Oh, mai! Egli può nascondersi, collocarsi bene là, nella scrittura, e voi esaminate per tutto il giorno senza mai capirlo. Guardate per tutta una vita e senza mai capirlo. Egli si può nascondere stando là. Ora, per favore, ovunque, lasciate che penetri all'interno, che Dio nella parola può nascondersi nella parola in tal modo che non c'è teologo né scuola al mondo che possa mai trovarlo, eppure Lui sta proprio là. Voi dite, è proprio così, fratello Branham? Che ne dite dei farisei e dei sadducei? Che ne dite di ogni epoca? Egli l'ha fatto, sicuro. Ha fatto così in ogni epoca. Ora lo potremmo verificare. Pensiamo ai giorni di Noè, epoca brillante e intellettuale, come egli si nascose nella sua parola promessa. Nei giorni di Mosè, come egli si nascose. Nei giorni d'Elia, come egli si nascose. Nei giorni di Gesù, come egli si nascose. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Capite? Egli si nasconde dai più intelligenti, dagli uomini intellettuali che ci sono sulla terra. Voi dite, beh, questo è il dottor Santo Padre tal dei tali. Non mi importa chi sia. Dio si nasconde da lui e lo rivelerà ai piccoli fanciulli che l'apprenderanno, vedete, ai piccoli fanciulli di Dio, il seme predestinato. Pensate, il potente Dio che sta nelle sue proprie parole acceca la gente intelligente e colta di questa presente epoca e non lo vedono. Pensano che si tratti solo d'un mucchio di fanatismo. Osservatelo stare là che si nasconde ai pentecostali, battisti, metodisti, presbiteriani. Si rivela proprio pubblicamente e mostrando ogni sorta di cose, facendole mettere anche sui giornali e cose simili. Eppure non lo vedono. Oh, il nostro Dio, quanto è grande, che si rivela a chi vuole. Oh, voi dite, il fratello Jones o il fratello tal dei tali, egli è un grande uomo, egli lo vedrà? Oh no, egli lo rivela a chi vuole. Dite, mia moglie non lo vede ed è una donna cristiana? Egli si rivela a chi vuole. Ebbene, il mio pastore è un grande uomo, proprio così, ma egli si rivela a chi vuole. Ora, verificatelo con quello che è stato rivelato a ciò che sta succedendo, allora voi potrete davvero capirlo. Ora, notiamo dunque, ciò lo rende un libro di Dio e non un libro d'uomo. Se fosse d'uomo, ora, osserviamo come si esprimerebbe. Osserviamo come smaschera il peccato degli uomini che lo scrissero. Notate, gli uomini che vissero nel suo giorno. Abramo, per esempio, è chiamato il padre dei fedeli. Notate in che modo, pensate che Abramo avrebbe scritto questo libro su se stesso della sua godardia? Come pensate che avrebbe scritto d'aver mentito al re quel mattino e detto che quella era sua sorella, quando invece era sua moglie? Avrebbe lui scritto le azioni godarde che compì? Certo, non l'avrebbe mai fatto. Che ne dite di Giacobbe nel suo inganno? Giacobbe fu un piccolo ingannatore. Avrebbe un uomo, un ebreo, scritto di suo fratello ebreo, che da lui prese nome tutto Israele, avrebbe osato scrivere l'inganno dello stesso padre dell'intera nazione? In Giacobbe vennero i patriarchi, dai patriarchi vennero le tribù. E la pietra fondamentale di tutto ciò, la Bibbia lo denuncia come un ingannatore. Esatto? Pensate che l'uomo avrebbe scritto questo? No, signore. Che ne dite di un uomo che scrisse del più grande re che ci sia mai stato sulla terra come re coronato, Davide, nel commettere il suo adulterio? Avrebbero mai quei giudei scritto del loro più nobile re che era un adultero? Oh, noi abbiamo la storia, come George Washington non disse mai una bugia e cose del genere. Noi diciamo, chiamiamo quella storia. Questo però è un uomo, una Bibbia che chiama Davide un adultero, e lo era. Il re di Israele, un adultero che doveva essere il figlio, Gesù che è il figlio di Davide, la stessa pietra della vetta. E suo padre, secondo la carne, era un adultero. I giudei non avrebbero mai scritto un libro simile. Avrebbe un uomo scritto questo di se stesso? Certamente no. Come lo avrebbe quell'orgogliosa nazione di Israele? Sapete quant'erano orgogliosi? L'orgogliosa nazione di Israele sarebbe andata e avrebbe scritto della loro stessa idolatria, scritto della loro ribellione contro il loro Dio, scritto le sudice e corrotte cose che si fecero e annotate in un libro? L'avrebbero di certo nascosto. Avrebbero mostrato solo le cose buone. Ma questa Bibbia riferisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E che tutti sanno che i giudei non avrebbero mai scritto un libro simile sulla loro impurità e idolatria e fallimento e tutto quello che avevano. Non l'avrebbero mai scritto, oh no? Dunque chi la scrisse? La Bibbia ha detto in Ebrei 1:1, avendo il Dio variamente di molte maniere parlato già ai padri nei profeti. Dunque non erano i profeti, non erano i mortali. Dio, non variamente i profeti, bensì il Dio variamente e di molte maniere parlò già ai padri nei profeti. Ho qui una scrittura annotata, non so cosa sia, non posso riferirmi ad essa. Di solito quando mi riferisco a certe cose guardo a una scrittura, la consulterò per un minuto, se mi scuserete, è Seconda Timoteo 3:16. Io pensavo che l'avrei ricordato, ma mi dispiace. Mi fermerò un minuto per vedere qual è. Avendo il Dio variamente di molte maniere parlato ai padri nei profeti. Ora, Seconda Timoteo 3:16, vediamo cosa dice in 3:16. Tutta la scrittura? Sì. È ispirata dai profeti? No. Ispirata da cosa? Dio. Ed utile ad insegnare e ad arguire, e a correggere e ad ammaestrare in giustizia. A ciò che l'uomo di Dio stia compiuto, appieno fornito per ogni buona opera. Benissimo! Dunque, tutta la scrittura è scritta per ispirazione. Gesù, qui, sulla terra, disse che i cieli e la terra sarebbero passati, ma non la sua parola. Egli disse che tutta la scrittura deve essere adempiuta. Perciò allora il libro non è un libro di scrittura d'uomo, sono i libri della scrittura di Dio. Ora, sappiamo che Dio scelse per predestinazione la sua Chiesa, il suo luogo, i suoi profeti e tutto ciò che lo riguarda. Per preconoscenza predestinò il suo profeta. E quando giunse l'epoca, lui faceva arrivare il suo profeta allo stesso tempo e lo ispirava mentre scriveva la Bibbia per mezzo di lui. Ora, Dio scrisse la Bibbia usando solo il profeta, perché quello è il suo modo di farlo. Quindi, vedete, non è la parola, quindi, vedete, essa è la parola di Dio e non la parola dell'uomo. Dio è una persona. Dio può parlare, Dio può conversare, Dio può scrivere. Egli non doveva farlo così, però è la via che egli scelse di farlo. Non doveva farlo in quel modo, però scelse di farlo così. Ora, voi dite, Dio scrisse col suo dito, il suo stesso dito maestoso, i 10 comandamenti. Quindi Dio stesso poteva scrivere se avesse voluto, capite? Ma egli scelse di scriverla per mezzo dei profeti, vedete? Perché erano i suoi attributi, la sua parola che egli espresse attraverso loro, rendendo tutti una parte, ovvero una parte di lui, capite? Egli poteva scrivere col suo dito. Egli impiegò pure il suo dito e scrisse sulle mura di Babilonia. Tu sei stato pesato nella bilancia e trovato mancante. Egli scrisse col suo stesso dito. Dio può parlare. Credete che Dio possa parlare? Egli parlò a Mosè sul monte, in un bruno ardente. Lo credete? Sì, signore. Egli parlò a Giovanni nella forma di una colomba. Lo credete? Che questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Egli gli parlò. Parlò a Gesù sul monte della trasfigurazione, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Lui può parlare? Non è muto? Dio può parlare. Perciò egli parlò a Gesù sul monte della trasfigurazione. E parlò a Gesù davanti a un'intera moltitudine di persone, quando le persone dissero che tu no, ma fu Dio che parlò a Gesù. È quasi tutto di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è Gesù che parla. Egli è Dio, quindi Dio può parlare. Un giorno usò il suo stesso dito e scrisse sulla sabbia. Egli parlò, predicò, profetizzò con le sue stesse labbra. Dio lo fece quando fu fatto carne e abitò fra noi. Dio, manifestato in carne. Se lui può scrivere, parlare, non può pure dire ad altri cosa fare? Certo che può. Può parlare loro in una voce umana. Egli può scrivere e mostrare loro ciò che fare. Egli l'ha fatto. Quindi, avendo il Dio variamente di molte maniere parlato già ai padri, nei profeti, ed egli disse su questa scrittura che neppure un iota, né un puntino passerà mai finché essa non sia adempiuta e poi essa sia manifestata. Allora avverrà perché si è manifestata. Non può passare dunque, ma la parola stessa è stata fatta carne. Iota significa piccola parola, puntino significa piccolo segno. Nemmeno una punteggiatura, un'espressione, nulla verrà mai meno nella parola di Dio. Non può venir meno perché è Dio, Dio manifestato in una forma di carne umana, perché è Dio stesso in forma di lettera, in forma di profeta, manifestato in carne. Ora ecco perché Gesù poté dire, coloro che vi hanno parlato, voi li chiamate dei, che vi hanno parlato per la parola di Dio, disse, ed erano dei. Quei profeti, quando erano unti con lo Spirito di Dio e portavano esattamente la parola di Dio, erano quindi dei. Era la parola di Dio che parlava attraverso loro. E può, essi interpretano solo come l'autore permetterebbe loro di interpretare. Ora, se lo volete trovare, è Seconda Pietro 1, 20 e 21. Benissimo, perché questo dove Dio non c'è interprete privato, egli fa la sua propria interpretazione. Dio parla e la interpreta lui stesso, poi lo rivela a chiunque vuole, lo nasconde agli altri. Egli non deve rivelarla a nessuno se non lo vuole. Ed egli ha espresso tutto nella scrittura, quindi è già stato reso noto tutto, e solo egli sta solo a guardare che accada. Capite? No. Solo a vedere che il corpo sia formato e torni di nuovo alla sua forma, di nuovo alla sua sposa. Benissimo. I credenti la credono, come Abramo che chiamava le cose contrarie ad essa come se non fossero. Essa inoltre, questa parola, discerne i segreti dei cuori. Ebrei 4:12, essa discerne i segreti del cuore. I profeti non sempre capivano ciò che scrivevano o ciò che dicevano, o in nessun modo lo avrebbero detto se potevano capirla. Capite? Ma la Bibbia ha detto, essi erano mossi dallo Spirito Santo. Mossi. Quando lo Spirito Santo vi muove, vi muovete. L'uomo, avendo il Dio variamente in molte maniere parlato già ai profeti, che erano mossi dallo Spirito Santo. Ecco perché in tutte le epoche la gente che era spirituale consultava i profeti riguardo ai tempi e quel che doveva accadere. Il profeta scrittore deve essere in costante comunione con l'autore, capite? Egli deve vivere costantemente nella presenza dell'autore per sapere cosa sarà il libro. Capite? Il profeta scrittore aveva la penna pronta in qualunque momento, comunione costante con l'autore, che era Dio, per annotare tutto quello che lui gli diceva che scrivesse. Capite? Mostrava quale genere di vita lui doveva, una vita separata da tutti i suoi fratelli. Ora, ecco perché il profeta aveva la sua mente posta costantemente su ciò che Dio diceva. Non ciò che l'uomo pensava, ciò che l'epoca pensava, ciò che la Chiesa pensava, ciò che il Regno pensava, ciò che Dio pensava. Lui esprimeva solo in parola i pensieri di Dio, poiché una parola è un pensiero quando viene espresso. L'afferrate ora? La parola è un pensiero espresso, quindi il profeta aspettava i pensieri di Dio. E quando Dio gli rivelava i suoi pensieri, lui le esprimeva in parola. Così dice il Signore. Capite? Non così dico io il profeta. Così dice il Signore. Capite? Benissimo. Per questo sfidarono regni ed epoche della Chiesa, il che, nel fare così ai loro giorni, era una pena di morte. Avvicinatevi di fronte a un re e ditegli, così dice il Signore, avverrà questo e questo, vi taglierebbero la testa. La Chiesa vi metterebbe a morte subito per fare ciò. Ma questi profeti erano coraggiosi. Perché? Erano mossi dallo Spirito Santo, vedete, e essi è per questo che diventavano coraggiosi. Ed essi scrissero la l'infallibile parola di Dio. Molti provarono a imitare quei profeti come sacerdoti e così via. E che cosa fecero loro? Misero solo disordine. Questo è tutto? Non riuscirono a farlo. Perché Dio aveva scelto l'uomo per l'epoca e aveva scelto il messaggio e anche la natura dell'uomo e ciò che sarebbe andato in quell'epoca, ciò che poteva trasmettere. Come lui poteva, con la natura di quel certo uomo, egli poteva accecare gli occhi degli altri. Le parole che quell'uomo diceva, il modo in cui agiva, accecava gli altri e apriva gli occhi di altri, capite? Egli vestiva l'uomo nel tipo d'abito che lui era, la natura, l'ambizione e ogni cosa proprio nel modo in cui doveva essere, perfettamente scelto per quel certo popolo che lui avrebbe chiamato per quella certa epoca. Mentre altri stavano a guardarlo, dicevano, beh, io non posso, cioè, io non posso vedere. Essi erano ciechi. Gesù venne allo stesso modo, vestito, l'immortale Dio vestito in carne umana. E poiché lui nacque in una mangiatoia, in una stalla piena di letame, senza un posto dove posare il capo, nacque, si pensava, con un nome illegittimo attaccato a lui. Capite? Tutte queste cose che lui era, e come crebbe, figlio di un falegname, come non aveva istruzione. Più o meno, nel mondo, la saggezza di questo mondo non ebbe niente a che farci. Niente di questa civiltà mondana, istruzione né alcunché, lui non ebbe niente a che fare con ciò. Perché? Egli è Dio. Sarebbe stato in contrasto. Se lui avesse cercato di andare in un seminario da qualche parte e imparare qualcosa di quello che facevano queste chiese mondane, cosa nel... Ebbene, non sarebbe stato neanche... Ebbene, non avrebbe affatto corrisposto alla sua comprensione, perché lui era Dio. Perciò cultura, istruzione, seminari e così via sono assolutamente contrarie alla volontà di Dio. L'intero sistema di istruzione è contrario a Dio. Tutto ciò che si insegna allontana da Dio, sempre. Quando sento un uomo dire che è dottore, o dottorato, laureato, questo, secondo me, lo allontana di gran lunga da Dio. Capite? Egli si è istruito allontanandosi molto da quel che realmente è stato chiamato a fare. Proprio così. Notate ora come furono mossi dallo Spirito Santo. Ora, questo non significa che gli uomini istruiti non entreranno. Guardate Paolo, immagino che nel suo giorno nessuno era più intelligente di Paolo, che era Saulo da Tarso. Egli fu istruito sotto Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti del giorno, un grande ebreo rigoroso, un fariseo di denominazione. E Paolo fu educato da lui, egli conosceva tutta la religione giudaica. Ma quando venne alla chiesa, disse, io non venni a voi nell'istruzione dell'uomo e via dicendo, perché se voi l'aveste, allora voi avreste confidato in questo. Ma venni a voi nella potenza e nella manifestazione dello Spirito Santo affinché la vostra fede fosse in Dio. Eccovi, capite? Proprio così. Molti cercarono di imitare queste persone, ma confusero tutto proprio come fanno oggi. Ci fu uno che sorse prima del tempo di Gesù, condusse fuori 400 persone. E voi sapete come dicono le scritture in merito a queste cose, che si cercò di compierlo prima che arrivasse il tempo. E alcuni provarono ad imitare lui e tutti loro erano questo, quello o l'altro. Egli disse, negli ultimi giorni come sarebbero sorti i falsi cristi, negli ultimi giorni e falsi profeti, e avrebbero mostrato segni e prodigi. Noi abbiamo tutto ciò, capite? Ma questo non ti fa allontanare dal reale. Lo fa solo risplendere meglio, perché noi abbiamo un vero Cristo, non uno falso. Ora, ebbene, ci rendiamo conto dunque che Dio inviò i suoi profeti. Quello era il modo che lui aveva di portare la sua parola al popolo, attraverso le labbra dei suoi profeti. E notate, sapete, Mosè disse, se volete leggerlo, in Esodo al 4 capitolo, al 10° e 12° versetto. Mosè disse che Dio gli parlò. Dio parlò a un uomo a tu per tu. E lui disse, sono lento nel parlare. Mosè disse, io non sono adeguato, io non posso andare. Egli disse, chi ha fatto parlare l'uomo? O chi l'ha fatto privo di favella? Chi l'ha fatto vedere? O chi l'ha fatto udire? Non l'ho fatto io, il Signore? Disse, io sarò con la tua bocca. Capite? Quindi, e Geremia disse, se volete leggerlo, in Geremia 1:6. Geremia disse così, Dio ha messo le parole nella mia bocca. Capite? Lui parlava tu per tu con un profeta e parlava mediante l'altro profeta. Lui non aveva fatto il controllo e parlava attraverso le sue labbra. Egli ha i suoi modi per diffondere la sua parola, sapete? Sì, Signore. Perciò vedete che la Bibbia è la parola di Dio, non la parola dell'uomo. Mosè disse, Dio mi ha parlato con una voce ed io l'ho udito. Ho scritto quanto Lui ha detto. Geremia disse, io non potrei parlare affatto. E per prima cosa, sappiate, le mie labbra parlavano e io scrivevo. Dio parlava attraverso le sue labbra e veniva a compimento. Daniele, Isaia e così via, tutti quei profeti erano all'incirca la stessa cosa. Sapete, solo nell'Antico Testamento, più di 2000 volte, quei profeti dissero, così dice il Signore. Ora, se un uomo dice, così dice il Signore, non è l'uomo che parla. Se lo facesse, non sarebbe un profeta, sarebbe un ipocrita, vedete, perché non verrebbe mai a compiersi. Una possibilità su 1 milione, vedete, di poterlo indovinare. Ma se è il così dice il Signore Dio l'ha detto. Se io dicessi, così dice Orman Neville, se il mio fratello dicesse, così dice il signor Mann, se io dicessi, così dice il fratello Whale, qui fuori, o qualcuno di questi altri fratelli, ognuno di voi, io sto dicendo ciò che avete detto voi. Se sono fedele, dico esattamente quel che avete detto voi. E questi uomini, essendo profeti, dicevano, non sono io non ho niente a che fare con ciò, ma è il così dice il Signore. Quindi la Bibbia è il così dice il Signore tramite i profeti. Notate, essi prendevano lo Spirito di Cristo su di sé e predicevano gli avvenimenti che avrebbero avuto luogo. Parlano di previsioni. Essi dicevano ciò che avrebbe avuto luogo nel corso delle epoche, come essi sedevano, si alzavano, giacevano, camminavano con lo Spirito di Cristo su loro, tanto che agivano come Cristo. E i lettori lo leggevano e pensavano che i profeti parlassero di se stessi. Vi ricordate quando l'eunuco leggeva Isaia 53:1? Di come che egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per la nostra iniquità, il castigamento della nostra pace è stato sopra lui per i suoi lividori, noi abbiamo ricevuta guarigione. L'eunuco disse a Filippo, di chi parla il profeta, di sé o di un altro uomo? Vedete, il profeta parlava come se fosse lui stesso. Guardate a Davide gridare nello spirito, Dio mio, perché mi hai lasciato? Le mie ossa, essi mi osservano, me, Davide, mi hanno forate le mani ed i piedi, Davide, mi hanno forate le mani ed i piedi, ma non lascerai l'anima mia nei luoghi sotterra e non permetterai che il tuo santo vegga corruzione, come se Davide parlasse di sé essere santo. Si trattava del figlio di Davide, quel seme spirituale germinato che scese attraverso là. Sebbene Davide stesso fosse una lappola, ma là all'interno era un granello di frumento. L'afferrate? Perciò l'intera Bibbia non è la parola dell'uomo, né essa fu scritta dall'uomo, portata dall'uomo, né essa può essere rivelata dall'uomo. Essa è la parola di Dio, rivelata da Dio stesso, l'interprete di se stesso, Cristo, che si rivela nella sua parola. Guardate a Cristo trovarsi qui, di nuovo, in Davide. Davide non riusciva neppure a pensare dunque. Era come se fosse uscito di senno. Ed egli stava appeso alla croce, come vedete la statua qui. Appeso alla croce che grida, mio Dio, perché mi hai lasciato? Tutte le mie ossa, essi mi osservano, essi mi hanno forato le mani e i piedi, essi mi hanno trafitto il costato. Capite? Perché ti sei allontanato da me? Tutti i tori di Basan vengono, passano accanto, scuotono il capo dicendo, egli si rimette in Dio, che lo liberi dunque, ora vediamo se lo libererà, esprimendo le stesse parole. Così vedete, quando Dio si manifestò qui sulla terra, disse le stesse parole di Davide. L'afferrate? Dunque vedete, essa non è la parola dell'uomo, è la parola di Dio. C'era Dio in Davide. Quello non era Davide, lui non sapeva quel che diceva, era proprio così nello spirito. In questa maniera era Mosè. Lui fu così nello spirito, uscì dalla dimensione in cui viveva e stava là, faccia a faccia, parlando a Dio stesso in quel pruno ardente. Disse, togliti le scarpe, il suolo sopra cui ti trovi è terra santa. Immagino che quando Mosè uscì da lì pensò, che è avvenuto? Che cosa ha avuto luogo? Cos'è stato? Disse, scendi in Egitto, io verrò con te. Lui disse, è così reale per me, devo andare. Prese sua moglie e i suoi figli e suo figlio e il suo bastone in mano e se ne andò giù in Egitto per liberare il popolo. Capite? Dio stesso che parla attraverso i profeti. Vedete, essi erano assolutamente... Non si tratta dei profeti, era Dio. Perché il profeta, da loro stessi, non potevano dire quelle cose. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Isaia che dice, vedete... Chi ha creduto alla nostra predicazione? A cui è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è salito dinanzi a noi come un vitello in una stalla. E ancora, in che modo egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per la nostra iniquità, il castigamento della nostra pace è stato sopra lui, per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Noi abbiamo ricevuto guarigione, qui, molto lontano, in quest'epoca qui, e Isaia molto addietro, 800 anni prima di Cristo. Capite? Per i suoi lividori noi abbiamo ricevuta, tempo passato, già, guarigione. Oh, mai! Come la parola di Dio è così perfetta! Confidate in essa, gente, essa è la sola cosa che può salvarvi. Tutte le altre parole, a me non importa quanto bene siano disposte, come, da chi esse provengano, da quale denominazione provengano, né quanto intelligente sia l'uomo, tutto ciò che è contrario alla parola deve essere assolutamente ignorato. Se volete annotare, quella scrittura è Galati 1:8. Capite? Paolo disse, quando anche noi o un angelo dai cieli vi predicasse qualche altra cosa oltre a questo che avete già udito, sia anatema. In altre parole, se un angelo venisse a voi dal cielo, un angelo luminoso e risplendente, e si ergesse. Ragazzi, quella sarebbe l'esca per questo giorno, non lo sarebbe? Un angelo luminoso e risplendente arriva là e si erge e dice cose che fossero contrarie alla parola, voi dite, Satana, vai via da me. Esatto. Se è un vescovo, se è un qualunque cosa sia, non credetelo mai se non parla esattamente con quella Bibbia, parola per parola. Osservatelo, lui vi convincerà con la Bibbia dunque. Lui vi convincerà fino a un certo punto e poi lo aggancerà proprio là. Quando vedete che la Bibbia afferma una cosa e lui la evita, osservatelo proprio là. Vedete? È così che agì con Eva. Egli venne giù e disse ogni cosa proprio esattamente. Bene, Dio ha detto questo. Proprio così, Eva. Amen. Lo crediamo unitamente? Beh, Dio ha detto questo. Amen. Lo crediamo unitamente? Dio ha detto questo. Lo crediamo, certo. Beh, Dio però ha detto che moriremo. Ebbene, ora sai che egli è un Dio buono. Egli non disse che egli non lo farebbe, sapete? Ma sicuramente... Eccolo! E se lui era così ingannevole, e la Bibbia ha detto negli ultimi giorni avrebbe sedotto gli eletti se fosse possibile, dove dovremmo essere oggi, amici? Ora queste piccole lezioni di scuola domenicale sono dovrebbero essere portate con molta attenzione, sapete, nei nostri cuori. Per vedere, dovremmo ascoltare molto attentamente e vedere quant'è ingannevole questa cosa. Notate, non possiamo, noi non dobbiamo dare ascolto alla parola di nessun altro uomo. Non dobbiamo curarci di quanto sia brillante, quanto istruito. La Bibbia nei Proverbi dice, noi dobbiamo abbattere i ragionamenti. Capite? Ora, qui, in questo secondo regno, il primo regno riguarda i vostri sensi di vedere, gustare, tastare, odorare, udire. Questi sono nel vostro corpo esterno. Nel corpo interno, che è lo spirito, sono i ragionamenti e il pensiero e così via. Noi dobbiamo abbattere tutto ciò? Non potete ragionare. Dite, ora, aspetta, se Dio è un Dio buono, e oggi ci viene detto tanto che Egli lo è, se Egli è un Dio buono, allora se sono sincero, benché io non riesca a vedere che in quella Bibbia questo sia giusto, se sono sincero, sarò salvato, sarai perduto. Se vado in chiesa e faccio le cose che credo siano giuste e cerco di sostenere quel che ritengo sia giusto, ebbene io sei lo stesso perduto. C'è una via che all'uomo pare retta, ma il cui fine sono le vie della morte. Capite? Non sarai salvato, sarai perduto. Capite? Capite? Deve essere l'uomo di controllo all'interno. Beh, io ho parlato in lingue, fratello Branham. Ebbene, tu non credi nel parlare in lingue, fratello Branham? Assolutamente. Bene, ho acclamato, non lo credi? Sì, signore. Vivo una buona vita cristiana, non lo credi? Sì, signore. Ma ancora questo non significa che sei salvato. Sei una brava persona, una persona buona, pura, morale, santa. Pure quei sacerdoti lo erano, religiosi fino in fondo all'anima, tanto religiosi che se uno interpretava male l'avrebbero lapidato a morte. La pena capitale nel scherzare con la parola di Dio era la morte. Ecco oggi cosa non va con il nostro paese. Per tale ragione oggi abbiamo così tante cose prese alla leggera sulla terra. Le pene non sono abbastanza dure. Se un uomo fosse trovato insieme alla moglie di un altro uomo, dovrebbero entrambi essere portati fuori in pubblico e castrati, proprio in pubblico, e liberati, proprio così. Se un uomo fosse colto a fare qualcosa d'errato lungo la strada per eccesso di velocità, dovrebbero dargli non meno di 10 anni. Lui sta assassinio premeditato, capite? Se si mettessero delle pene simili, li rallenterete. Ma quando qualche politico disonesto può arrivare a questo, qui, quassù, e passarci sopra, e dire, beh, ha bevuto un po', lui era, non intendeva farlo, e avrebbe ucciso un uomo, la moglie, un intero gruppo di bambini innocenti, si lascia che il Ricky se la cavi con questo. Questa è la politica. Questo è il mondo, questo è il diavolo. Dio disse che se un uomo o una donna fossero colti in adulterio, portateli fuori e lapidateli a morte. Era stabilito. Capite? Se lui fosse stato colto a raccogliere un carico di legna il giorno di sabato, prendetelo e lapidatelo. Allora è così che vivevano. Ed ora, vedete, noi non abbiamo oggi quel tipo di leggi. Ma il cristiano, la chiesa alla quale sto parlando stamane, quella legge di Dio è nel vostro cuore. Capite? Voi non avete alcun desiderio di farlo. È qui, nell'interno. Desiderate osservare la legge di Dio alla perfezione. Qualunque cosa sia, voi volete essere proprio ciò che... Se a Dio corre uno stuoino alla porta, lui vuole che sii tu quello stuoino? Sei proprio felice di esserlo. Non importa ciò che avvenga, tu vuoi essere lo stoino, capite? Qualsiasi cosa Dio vuole che facciate è quello che voi volete fare, perché si tratta di Dio. Ora, ecco in realtà dove trovate il vostro vero, genuino e autentico amore per Dio. Ora, scopriamo dunque che se un angelo predicasse qualcos'altro, oltre a quanto è fatto che già è stato detto nella Bibbia, sia anatema. Nessuno può, non può farlo. Essa deve essere esattamente nel modo in cui essa dice. E ancora leggiamo in Apocalisse 22, 18 e 19, se qualcuno aggiungerà una parola a questa o toglierà una parola da essa, Dio toglierà la sua parte dal libro della vita. Giusto, Dio toglierà la sua parte anche se è un ministro, qualsiasi cosa lui possa essere, e la sua parola, il suo nome è scritto sul libro della vita, Dio disse, io lo cancellerò proprio così, se lui aggiunge una cosa a essa o toglie una parola da essa. Ecco quanto Dio ha reso infallibile la sua parola. Capite? Potete aggiungere alla Chiesa o togliere dalla Chiesa. Non aggiungete a quella parola, né togliete da essa, perché Dio toglierà il vostro nome dal libro della vita. E ecco, siete finiti allora. Capite? Non potete aggiungere a essa né togliere da essa, è esattamente ciò che... Essa non ha bisogno di interprete, perché la Bibbia ha detto che Dio interpreta Lui stesso la Bibbia. Non è di particolare interpretazione, disse Pietro. Bene? E tutta la scrittura viene data divinamente, e divinamente stabilita in ordine, e l'intera cosa è la rivelazione di Gesù Cristo. Il Nuovo e l'Antico Testamento dove predissero la sua venuta, ciò che lui avrebbe fatto quando sarebbe stato qui e quel che avrebbe fatto in quest'epoca a venire. Perciò questo fa di lui lo stesso ieri, oggi e in eterno. Capite? Come là in Ebrei, quando Paolo lo scrisse. Egli è Dio, Gesù Cristo ieri dell'Antico Testamento. Egli è Gesù Cristo oggi manifestato nella carne. Ed Egli è Gesù Cristo in eterno, nello Spirito che verrà. Capite? Capite? Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed Egli vive sempre per far che la Sua parola viva ciò che disse che avrebbe fatto per quell'epoca. Egli è vivo. Egli era vivo nell'Antico Testamento, manifestato. Voglio farvi vedere qui una piccola cosa, se potete sopportarlo. Osservate, quando Gesù fu manifestato nell'Antico Testamento, come lo crediamo noi, ora voi predicatori là fuori potete discutere di questo, fate come volete, ma io parlo per mia ciò che penso, capite? Quando Gesù fu manifestato nell'Antico Testamento in una teofania nella persona di Melchisedec, non un sacerdozio, ma la persona, l'uomo, capite? Poiché quest'uomo non era ancora nato, ma lui era in una teofania, perciò non aveva padre né madre, era Dio stesso. Egli era manifestato nella sembianza di un uomo chiamato re di Salem, che è re di pace e re di giustizia. Capite? Lui fu Melchisedec, egli non aveva né padre né madre né principio di giorni né termine di vita. Capite? Era Gesù in una teofania nella sembianza di un uomo. Potreste essere d'accordo con ciò? Bene, poi egli è stato fatto effettivamente carne umana ed è abitato fra noi nella persona di Gesù Cristo stesso, nato dalla Vergine Maria. Venne in quella sembianza affinché potesse morire e tornare in cielo. Dunque, in questi ultimi giorni, egli ha promesso di manifestarsi nuovamente nella pienezza della sua carne, in spirito. Capite? Poiché come avvenne ai dì di Sodoma, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Guardate ora la Sodoma, come si è stabilita ciò che ha avuto luogo. È Gesù Cristo che è manifestato nella sembianza corporale della sua Chiesa oggi, vedete? Che fa la stessa cosa, la stessa opera, le stesse cose che ha sempre fatto senza mai cambiare l'Eterno. Capite? è sulla terra oggi, egli si è manifestato nei corpi umani, nei nostri corpi umani che ha chiamato, e ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto variamente e ai tempi della sua carne sopra la terra. E oggi compie la stessa cosa, poiché, avendo il Dio variamente parlato ai padri nei profeti, in questi ultimi giorni, nel suo figliolo Gesù Cristo. Capite? Il figliolo che è rivelato negli ultimi giorni, Dio manifestato in carne umana, disponendo appena prima della distruzione di Sodoma la fine del mondo gentile. Lo capite? Ci sono tre manifestazioni. Ora, la prossima cosa che avviene è quando tutto si riunisce in quell'unica persona, Gesù Cristo, la sposa e il corpo al ritorno fisico del Signore Gesù, producendo le sue tre volte, quando venne posto sulla terra, ucciso, crocifisso, risuscitato, manifestandosi nella sembianza del suo corpo, che è la sua sposa, la donna. Lo afferrate? Lei è parte del suo corpo. E la donna e l'uomo sono così vicini insieme che sono quasi, essi sono la stessa cosa. Almeno dovrebbero esserlo. Ecco, vedete, essi hanno manifestato esattamente la stessa cosa. Lei è parte di lui perché fu tolta da lui. E la sposa oggi è tolta dal corpo di Cristo che opera e fa esattamente come lui disse che farebbe per questo giorno. La sposa, la regina, il re e la regina. Bene, stiamo facendo tardi ora, perciò ci affretteremo e concluderemo. Bene, tutta la Bibbia è l'intera rivelazione di Gesù Cristo che fa conoscere se stesso ad ogni epoca. Egli si rese noto ai giorni di Lutero quale fondamento? La chiesa, il piede, le gambe. Come egli fece al re Nebuchadnezzar. Ricordate come fece quei sogni e arrivò dalla testa in giù? Capite? Ora egli arriva dai piedi in su. Capite? Nel regno babilonese lui mostrò tutti quelli dell'Antico Testamento e gli scese dalla testa finché scese fino a che Dio stesso divenne carne al piede della scala. Ora qui nel Nuovo Testamento riporta se stesso dritto di nuovo alla testa, la testa d'oro, per essere coronato. Capite? Guardate, lo afferrate? Vedete, Dio era nel principio e continuò a scendere nei profeti avanti fino a che Dio stesso divenne umano come noi, abbassandosi fino al piede della scala, un fanciullo nato in una mangiatoia. Odiato, rigettato, disprezzato e un brutto nome e tutto il resto che egli era. Poi cominciò a crescere, vedete, e dai piedi iniziò a edificare la chiesa, la sposa, tornando all'indietro e ora venendo fuori nella pietra della vetta, dove tutto si riunisce e compone il grande corpo trasfigurato di Gesù Cristo. Dio è rivelato in ogni epoca tramite la sua parola promessa per quell'epoca. Consideriamo ora quali sono alcune delle sue promesse per oggi, mentre ora stiamo per concludere con queste ultime parole. Ora, Dio sta rivelando se stesso nel tempo della luce della sera. Vediamo dunque, vediamo, ho un mucchio di scritture annotate qui, come potete vedere su questa pagina, quante scritture sono segnate qui. Ma ci restano circa 15 minuti fino alle 12, desidero andarmene. E stamane parlando non sono diventato rauco. A volte qui questi condizionatori d'aria mi rendono molto rauco. Perciò il fratello Neville non... Hai qualcosa per stasera? Bene, beh, io, se è tutto a posto, io ho qualcosa. Ho trovato un pacchetto di sigarette l'altro giorno per terra nel bosco e da quel pacchetto di sigarette ho tratto un messaggio per stasera, se il Signore vuole, capite? Perciò ho qui queste scritture e non voglio andare oltre in modo che possiate ritornare. Parlare di un pacchetto di sigarette. Benissimo, andavo per il bosco e c'era per terra un pacchetto di sigarette e io semplicemente passai oltre, pensai, beh, c'è qualcuno davanti a me. E qualcosa mi disse, torna indietro e raccoglilo. Pensai, raccogliere un pacchetto di sigarette? Non io. Qualcosa disse, torna indietro e raccogli quel pacchetto di sigarette. E mi abbassai, c'era un vecchio pacchetto vuoto e scorsi qualcosa. Ve ne parlerò stasera, se il Signore vuole. Bene, ora per alcuni momenti parleremo delle luci della sera. La Bibbia predice che sarebbe venuto un tempo, proprio nel tempo finale, in cui il sole sarebbe uscito e ci sarebbe stata una luce della sera. Lo sappiamo tutti, vero? Noi che oggi conosciamo il nostro messaggio da parte del Signore Gesù, crediamo che ci sarà una luce della sera. E questa luce della sera, naturalmente, la grande luce verrà quando Gesù stesso sarà manifestato qui sulla terra, oppure su nei cieli, portando via la sua sposa, e allora si stabilirà il millennio. Ma noi abbiamo da attraversare uno dei tempi più terribili che sia mai stato davanti a esseri umani. Ed io sto aspettando l'ora e in cui possiamo avere, ognuno può avere la possibilità di allontanarsi dal lavoro e trascorrere alcuni giorni e possiamo sistemarci da qualche parte dove io posso parlare su quelle piaghe e così via che devono scendere negli ultimi giorni e occupare 2 o 3 settimane assieme e riunire questo se il Signore mi lascerà vivere per farlo e mi ispirerà ad agire così. Vedere come quelle cose passeranno rapidamente e quei tuoni. Allora scoprirete ciò che quell'uomo e quelle persone hanno sognato in merito e tutte queste cose là verranno a compimento. Vedete, noterete ciò che quelli hanno rivelato, quel grande tuono che venne fuori dai cieli. Ora, naturalmente, un sacco di voi sapete che io so ciò che questo significa, vedete? Ma aspettiamo finché giunga il momento, vedete, perché ciò accada, vedete, ora, e questo sarà maggiormente nella stagione. Ora, leggeremo dunque qui dentro alcune di queste scritture. Ora, nelle luci della sera che vengono, dunque, notiamo che dovrà essere la stessa luce che c'era al mattino, perché non c'è un sole al mattino e un altro sole al pomeriggio, è lo stesso sole. Lo stesso sole che c'è il pomeriggio c'è al mattino, lo stesso il mattino come il pomeriggio. Ora, essa ha detto il giorno stesso, il giorno compreso in quel tempo, sarà come un tetro giorno scuro. Non potrebbe essere chiamato né giorno né notte in mezzo a quello. Vedete, il formarsi del corpo dai piedi a risalire. Quando egli era qui sulla terra, egli era il Figlio, lo splendore, poi fu ucciso, la Chiesa prese il suo posto, poi il martirio e attraversò l'epoca oscura e cominciò ad edificare sul fondamento che veniva fuori. Allora, da dove viene la vista? Nella parte superiore della testa. Vedete quella visione? Nebuchadnezzar? Vedete lui che scende dal principio dell'epoca gentile, prima che il sangue fosse versato per loro e realizzasse un'espiazione. Erano proseliti portati dentro. Ma notate che scese giù, proprio giù, fino in fondo, nel simbolo, vedete, lo portò giù. Poi ciò ricominciò tornando indietro. La Chiesa è ritornata dai piedi venendo su. Ora è il tempo della testa, tempo della testa. Ora notate la luce. Voi non potete vedere con le vostre mani, eppure sono parte del corpo. Non potete vedere con le orecchie, eppure possono udire. Non potete vedere col naso, eppure esso odora. Non potete vedere con le labbra, quantunque esse parlino. Vedete? Quella era l'epoca pentecostale. Ma ora è nel tempo dell'occhio, la vista, capite? Ora non c'è una facoltà in movimento oltre l'occhio. Esatto? La successiva è l'intelligenza che è Cristo stesso, che controlla l'intero corpo. Niente moto, movimento oltre quella, capite? Ogni altra cosa si è mossa, capite? Muovete i vostri piedi, muovete i muscoli delle vostre gambe, muovete tutto. Muovete le vostre orecchie possono muoversi, il vostro naso, le vostre labbra e così via. Ma oltre i vostri occhi non c'è niente che si muove. Ecco perché affermano che gli uomini diventano presto calvi e perché, vedete, non c'è nessun esercizio per sviluppare i muscoli dei capelli, il cuoio capelluto, capite? E non c'è un cuscinetto affinché si faccia salire il sangue là dentro. Il sangue non pomperà attraverso, vedete, non salirà a fornire il sangue. Naturalmente la radice dei capelli vive tramite il sangue. E ora scopriamo che quella parte, vedete, non c'è niente oltre l'occhio. Scopriamo ora, ci sarà luce verso mezzogiorno? Nel tempo della sera. Perché cosa è inviata la luce? Affinché possiate vedere dove state, come andare in giro. E così? Vedere dove state. Ci sarà luce verso il tempo della sera. Dunque prendiamo ora questo e confrontiamolo con Malachia 4. Egli promise che ci sarebbe di nuovo luce nel tempo della sera, vedete? Perché ecco, io vi invierò Elia il profeta e lui restaurerà i figliuoli verso i padri e i padri verso i figliuoli. Esatto? Prima che io venga e colpisca la terra di maledizione. Prendiamo ora Giovanni o San Luca 17:30 e osserviamo quel che Gesù là profetizzò, dicendo che come fu ai giorni di Sodoma, così sarà. Ora ricordate, notate, questo avviene al tempo in cui il figliuolo dell'uomo sarebbe stato rivelato, la rivelazione del figlio dell'uomo. Ora, il figlio dell'uomo fu effettivamente, potenzialmente rivelato proprio alcuni minuti proprio prima che Sodoma venisse bruciata. Ora, quell'uomo era Elohim, quello era Dio, e Gesù è Dio. E Dio fu rivelato potenzialmente proprio là per alcuni momenti per parlare ad Abramo nel giudizio investigativo. Per breve tempo il figlio dell'uomo fu rivelato, il figlio dell'uomo, Elohim. Lo capisci, Chiesa? Il figlio dell'uomo, Elohim, fu rivelato solo per pochi minuti. Perché lo stesso mattino seguente essa fu arsa. Quando? Prima che il sole avesse potuto sorgere di nuovo. Perciò non può essere rimasta nessuna organizzazione. Né ci può essere qualche ulteriore progresso di quanto avviene proprio ora, perché essa sarà bruciata prima che il giorno sorga ancora. Il risveglio è finito in tutta la nazione. Non ci saranno altri risvegli, grandi e vasti risvegli. Questa nazione non lo riceverà mai. Potreste avere una riunione intellettuale, ma io intendo un risveglio spirituale. L'abbiamo visto tutto. Spero che l'afferriate. Lo dico in un tale modo che spero lo comprendiate, vedete? È finito! Un raffinato ministro disse poco tempo fa, disse, fratello Branham, se solo potessi avere la gioia del Signore nel mio cuore, dissi, figliuolo, il risveglio è finito, vedete? Gli stabilizzatori ora sono stati messi sulla nave. Grandi e spaventose onde ci stanno di fronte, ma sappiamo che al di là di quell'onda ci troviamo vicini alla riva. Vedete? Ci stiamo avvicinando alla riva. Stiamo saldi, stiamo nella parola, stiamo con Dio. Comunque vi sentiate a parte ogni altra cosa, state proprio con la parola, restiamo saldi. Quando vedete tutte queste vecchie grosse nuvole intorno a noi, alle tempeste in arrivo, e bombe atomiche, e tutte le altre cose di cui si parla, ma il nostro stabilizzatore è proprio diretto sulla parola. Dio disse che sarebbe stato qui, sormonteremo ognuna d'esse. Sì, passeremo sopra loro. Sì, certo. Esse non potranno affondarci, non potranno sommergerci. Metteteci in una tomba, ne verremo fuori di nuovo. Ecco tutto quello che è. Non c'è modo al mondo di tenerci laggiù. Passeremo sopra ognuna d'esse, perché il nostro Capitano Supremo sta chiamando dall'altra sponda. Siamo ancorati in Gesù, le tempeste della vita io affronterò. Sono ancorato in Gesù, non temerò né vento né onda. Qualsiasi cosa possa avvenire, lasciate che avvenga, quel che può succedere, che succederà, non fa differenza. Noi siamo ancorati proprio là in Gesù. Se vivo, vivrò alla gloria di Dio, se muoio, allora morirei alla gloria di Dio. Io desidero solo ciò che è alla gloria di Dio e ciò che io desidero fare. Quando sarà tutto finito non voglio stare più a lungo. Voglio andare dove c'è la mia ricompensa che Lui acquistò per me, non ciò che io ho meritato, ma ciò che Lui acquistò per me, ciò che mi diede tramite la Sua grazia. Così vediamo che la luce della sera è qui. E a che serve avere luce se non avete gli occhi per vedere come muoversi in essa? Che cos'è la luce della sera? La luce viene per rivelare qualcosa. È esatto? Se c'è qualcosa qui che sentite e nell'oscurità non potete capire cos'è, allora accendete la luce. Essa deve rivelare. Che cosa deve fare Malachia 4? Vedete? Fare la stessa cosa. Che cosa doveva fare l'apertura dei sette suggelli, dove tutte queste denominazioni stanno esitando su questo? È per rivelare, per mettere in evidenza. Se non avete occhi, a che serve dunque rivelare? Devono prima esserci gli occhi per vedere. Esatto? Per rivelare Malachia 4, rivelare San Luca 17:30, San Giovanni 14:12, eppure Giovanni 15:24, 16:13. E inoltre per rivelare Apocalisse 10:1-7. L'apertura dei sette suggelli e il messaggio del settimo angelo per aprire, per rivelare quando è venuta la luce della sera. Ora, se un uomo, nell'epoca di Laodicea, le persone erano, come? Nude. Lo erano? Cieche. Che bene fa la luce a un cieco? Se un cieco guida un altro cieco, non cadranno tutte e due nella fossa? Nudi, ciechi e non lo sanno. Anche le loro facoltà mentali si sono perdute, le loro facoltà spirituali di intendimento mentale, spirituale. Vedete? Temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti e senza amore in verso i buoni, avendo la forma della pietà ma rinnegandone la potenza di rivelazione, in essa nemmeno credono. Vedete? Non credono in cose come i profeti, e così non credono in ciò. Credono che Malachia 4 debba essere una certa chiesa o una certa organizzazione. Quando venne la prima volta, era un uomo. Quando venne la seconda volta con una doppia porzione, era un uomo. Quando venne nella figura di Giovanni Battista, era un uomo. Vedete? Negli ultimi giorni, quando le luci della sera cominciano a splendere, gli occhi si apriranno e vedrete dove state andando. Quindi il corpo è già formato, sta in piedi, si mette in azione, muovendosi tramite lo Spirito Santo. Cosa? È lo stesso che agiva sui profeti che scrissero la Bibbia. Lo stesso Spirito Santo che si muove in un corpo ripieno, con lo Spirito Santo, mosso nello Spirito Santo, al di fuori da ogni organizzazione, ogni affinità, lingua e popolo. Una signorina qui che non appartiene a questa organizzazione, anzi, questa organizzazione, appartiene a questa assemblea? Essa viene da qualche altra parte? E stamattina è venuta, aveva un quadro, lei era, lo diede a mio figlio che fu molto sorpreso. Non so se abbia mai sentito riguardo a questo oppure no, non lo so. Lei aveva l'immagine di questo angelo del Signore che stava sulle sette epoche della Chiesa, i sette suggelli aperti, là fuori, quando lo fece. Disse che riguardò verso là e in sogno vide che si trovava in cielo. E guardava laggiù e vedeva che vedeva qualcuno vestito di bianco che avanzava, e dietro ciò disse che si vedeva, disse, fratello Branham, eri tu. E raccontava, marciavano là, disse, dietro di te c'erano persone dai colori diversi che portavano bandiere, Georgia, Alabama, e ogni sorta di luoghi diversi che avanzavano salendo verso l'apice dove Cristo era stato rivelato nella visione. Oh, alleluia! Siamo negli ultimi giorni e nelle ultime ore dei giorni. Lo vedete ora nella sua parola e tutta la sua parola resa manifesta proprio qui davanti a noi? Oh, Chiesa dell'Iddio vivente, sta in piedi, credete a Lui con tutto ciò che è in voi. Attenetevi a quel piccolo ingranaggio al centro dell'ingranaggio. Fate che esso stabilizzi ogni movimento e ogni azione che fate. Ogni pensiero che fate possa essere controllato da questa torre all'interno di voi. Perché Dio sta proprio nella sua parola di quest'ora, nella luce della sera che emana la luce. La cecità di un pipistrello, Potresti accendere una luce e il pipistrello sarebbe così accecato da non poter volare. Il gufo che bubola, tutti quei predatori notturni e cose simili, come gli scarafaggi e altro, non possono vedere alla luce del giorno. Non ne sanno niente di tutto questo, non possono vedere. E le luci della sera sono giunte. Ogni parabola, ovunque ci rivolgiamo alla natura, alla Bibbia, alla la statua che Daniele vide e il re di quel tempo, tutti loro videro e tutte queste cose. Tutti, ogni forma, ogni movimento, ogni luogo nel corpo, posizionalmente, ci mostra la vera ora in cui viviamo. Non può avvenire un altro movimento. Ci fu un movimento della mano, la carità, Wesley. Ci fu un movimento del fondamento, Lutero. La carità, non ce ne fu uno più grande. È stato chiamato il movimento di Wesley. Inviarono missionari in tutto il mondo. Fu uno dei più grandi movimenti che furono fatti nell'epoca prima di questa. Poi venne l'epoca pentecostale e in seguito ci si addentrò nelle diverse dita e altro, l'epoca pentecostale delle lingue e del naso e così via. Ora è negli occhi. Cosa ti serve aver bisogno degli occhi o aver bisogno della luce se quegli occhi non fossero là per vedere? Per vedere prima devono esserci gli occhi. E poi quando ciò avvenne, egli aprì i sette suggelli e rivelò la luce della sera. Prendendo tutti i misteri che erano stati nascosti nel corso di quest'epoca della Chiesa e sono ora rivelati, come egli promise di fare in Apocalisse 10, 1 a 7. Oggi ci troviamo qui, seduti nel mezzo della parola, e la parola ci è rivelata da Gesù Cristo. Infatti questa è la parola di Dio. Ed essendo suoi sudditi, dobbiamo camminare vicino all'autore per capire ciò. Perché ciò lo riveli, oh Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Se devo andare sui campi di missione e predicare il Vangelo, oppure devo stare a casa? Non importa cosa sia, se devo essere una brava donna di casa, se devo essere una buona madre, se devo essere questo, quello o quell'altro. Comunque sia, se devo essere un contadino, se io... Comunque sia, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Non fu questo ciò che Saulo gridò, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Egli era giù su, in cammino per andare a mettere tutta la Chiesa in prigione. Ma poi gridò, che cosa Tu vuoi che io faccia? Quando si accese la luce, come una grande colonna di fuoco sospesa su di lui, che cosa Tu vuoi che io faccia? Penso che sia una buona parola per concludere e dire, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Quando vedo questa scrittura così perfettamente rivelata proprio ora, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Chiniamo i nostri capi. Chiedo a ognuno qui di investigare i propri cuori ora e di porsi quella domanda. Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? E voi persone, se siete ancora collegati per telefono in tutta la nazione, chinate il vostro capo e domandate, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Vedendo che siamo qui negli ultimi giorni e nelle ultime ore così perfettamente davanti a noi, così chiaramente rivelato, che cosa Tu vuoi che io faccia? Dio caro, mentre ti pongono questa domanda, pure io ti chiedo, che cosa Tu vuoi che io faccia, Signore? Mentre mi rendo conto che ogni giorno deve essere contato, e ti prego d'aiutarmi, Signore, a vivere così che ogni giorno sia dedicato a Tuo onore e gloria. Ti prego di aiutare ciascuno in tutta la nazione e quelli qui presenti nel tabernacolo, mentre investighiamo i nostri cuori e diciamo, Signore, che cosa Tu vuoi che io faccia? Che cosa potrei fare, Signore, per favorire il Tuo regno e la Tua causa? Accordalo, Dio. Investigaci i nostri cuori e provaci. Se c'è in noi qualche iniquità, Signore, qualche egoismo o dei motivi o obiettivi sbagliati, oh Dio, purificaci col sangue del Tuo figliuolo Gesù Cristo, per cui accettiamo umilmente la Sua propiziazione, della Sua morte e della Sua risurrezione. E poiché siamo giustificati credendo che Lui ha fatto questo, accettiamo volentieri il piano di salvezza che Tu ci hai dato a noi. Padre, noi Ti ringraziamo per il messaggio del giorno, il che crediamo e a cui ci atteniamo per conoscere e credere che è la Tua parola e il Tuo messaggio. Non per essere diversi dalle altre persone, ma per cercare di essere più simili a Gesù Cristo, che è il nostro esempio. Dio caro, qui si trovano dei fazzoletti e ci sono ovunque persone malate. E io stesso, Signore, stamane sono stanco e logoro. Ti prego d'aiutarci, amato è Dio. Aspettiamo da Te forza. Tu sei la nostra forza. Ne hai aiutati così tanti, caro Dio. L'altro giorno stavo pensando laggiù in quel bosco, passeggiando col fratello Banks Wood, quando i medici il suo cuore era così grave che quasi non riusciva a camminare. Poi pensare che io lo sapevo mentre camminavo sui monti dopo quella visione, devo prendere quel leone, devo vedere ucciso quel leone. E poi scendemmo e stando là a Tucson, alla caffetteria Ford, e vidi i suoi abiti tutti ricadenti, gli occhi abbassati. Dissi, Dio, se puoi mostrarci una visione dove c'è un leone, di certo Tu puoi mostrarmi riguardo il fratello Wood. Allora giunse, imponi le mani su di lui. E oggi, eccolo qui di nuovo, il nostro fratello Banks, ancora forte, che corre su e giù per quei monti. Quanto Ti ringraziamo, caro Dio! Sei lo stesso Dio per tutti noi, come lo sei stato per il fratello Wood. So che Tu lo ami, perché lui è Tuo servitore onesto e sincero. E Ti prego, caro Dio, di occuparti di ognuno di noi e di perdonare i nostri peccati e sanare le infermità dei nostri corpi. Rendici più simile a Te, giorno per giorno, Signore, finché non arriviamo a quella completa statura di Gesù Cristo. Accordalo, Signore. Confido che Tu abbia investigato ogni cuore adesso e sapere cosa fare. Ti chiediamo ora di benedirci nel nome di Gesù. E mentre teniamo chini i nostri capi, se c'è qualcuno qui presente o nella nazione collegato per telefono, che gli piacerebbe, intanto che pregate e chinate il vostro capo, alzate ora la mano a Dio. Ecco tutto quello che potete fare, è affollarvi qui stamattina. Alzate solo la vostra mano a Dio, dite, Dio, fammi più simile a Gesù. Io voglio essere più simile a Gesù. Dio vi benedica. Fuori, nel paese, in tutta la nazione, ovunque le mani saranno una massa compatta, anche la mia è alzata. Voglio essere più simile a Lui. Esaminami, Signore, e trova se ci sia qualche male in me. Toglilo. Io voglio... Che cosa? Stiamo qui da tanto tempo, eppure ce ne andremo, qualunque cosa siete, qualunque... Non importa cosa siete, quanto ricchi, quanto poveri, quanto giovani, quanto vecchi. Stavo ieri presso un gruppetto di persone povere lassù, sul monte, giù al ruscello. C'era là una famigliuola, un uomo a cui stavo parlando di Dio da tanto tempo. Scese la sua piccola moglie e 7 o 8 figlioli, lui una cosetta alta e magra, cercava di lavorare per un paio di dollari al giorno e un uomo lo lasciava vivere in una piccola baracca. E sua moglie lassù, quasi pronta ad avere un altro bambino, e lei aveva un'enorme accetta con la quale spaccava la legna per metterla da parte. Con un braccio teneva il bambino e con l'altro la legna, scendeva per tagliare quella legna per poter prendere delle more, per evitare la fame durante l'inverno. Mai. Come ci sentimmo dispiaciuti per lei. Il fratello Wood ed io andammo a prendere l'autocarro e ci recammo laggiù e tagliammo la legna per lei e la portammo dentro. Lei, una donna piccola, riconoscente, stava lì. Mi sentivo dispiaciuto per lei e ci mettemmo in preghiera per loro. E il suo figlioletto era epilettico. Andammo a pregare per il piccino e Dio lo guarì. E l'altro giorno suo marito ebbe un'ernia ed entrò. Ho conversato con lui, lui fumava, tutte e due fumavano. Lei faceva uso del tabacco, eppure lui, tipico della gente di montagna. E continuai dunque a parlare loro riguardo a ciò. E ieri mattina, quando rientrai verso l'alba, lui giunse qui camminando, teneva strette le sue mani e disse: «Fratello Bill, sono un uomo trasformato!» Disse: «Ho fumato la mia ultima sigaretta e mi sono messo dalla parte del Signore!» Ella esclamò: «Anch'io ho fumato la mia ultima!» Oh, piantate il seme! Io, il Signore, ho adacquato, l'adacquerò giorno e notte affinché qualcuno non lo strapperà dalla mia mano. Oh, Dio, sii misericordioso, ora ti prego, e dacci il desiderio del nostro cuore, perché nei nostri cuori vogliamo servirti. Ora, Padre, ovunque sono tutti nelle tue mani, sono tuoi figlioli, occupati di loro secondo la misericordia, Signore. Non nel giudizio, ma nella misericordia, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Lo amate? Tutto il vostro cuore. Ora, voi che avete i fazzoletti, potete prenderli. E ora, i nostri servizi penso che cominceranno un po' presto, alle 7 o qualcosa così. Il fratello Neville lo annuncerà tra un minuto, cioè quando inizierà. C'è un battesimo, ritengo, stamane? L'acqua è pronta se qualcuno è qui e non è ancora stato battezzato nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, ebbene è certamente l'acqua è pronta per il servizio battesimale. Apprezziamo tutti i fratelli, ministri. Vedo il fratello. È andata bene la tua riunione? È andato tutto bene, fratello Parnell? E il fratello Martin? E oh, tanti altri qui. Il fratello Lee Weil? Oh, ci sono ministri dappertutto. Indubbiamente apprezziamo che siate qui in nostra comunione intorno alla parola. Forse potreste non essere esattamente d'accordo con me su questo. Non vi chiedo di esserlo, capite? L'unica cosa, solo consideratelo. Ciò che voi mi dite, io lo considero. Se dei ministri prendono il nastro e dicono: «Beh, non sono d'accordo», va benissimo, fratello mio. Se pasci un gregge, tu nutrilo come vuoi. Io sto cercando di fare del mio meglio per stare con la parola, per questi che sono stati messi nelle mie mani da Dio, perché le pecore abbisognano di cibo per pecore, naturalmente. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ed ecco perché cosa noi viviamo. D'ogni parola che procede, non tutte, non solo una parola ogni tanto, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È di questo che i santi dovrebbero vivere. Alziamoci ora in piedi. Mentre chiniamo i capi, fratello Neville, c'è qualcosa che vuoi dire loro? Fratello Mann? D'accordo? Tutti si sentono bene? Dite amen. D'accordo? Ora chiniamo i nostri capi. Chiederò al fratello Lee Whale se verrà quassù o se può. Se puoi venire quassù, fratello Whale, se puoi. Il fratello Whale qui è nostro fratello, uno scrittore di libri. E ora sta preparando il libro delle sette epoche della Chiesa e sta lavorando sui sette suggelli. E noi speriamo di averli molto presto. Benissimo. Fratello Lee Whale, Dio ti benedica.